I Bartici, De Mazzi, Rossi, Novi, Srebrenic, Benassi, Seddu, Ferrari, Marmiroli, Peria, Grasselli. Abbiamo fatto l'ampere. Dammi gli scrutatori.
Allora, proviamo con gli scrutatori. Rossi, Cosseddu, Peria. Bene. Grazie.
Adesso è a posto.
Abbiamo fatto gli scrutatori, abbiamo nominato gli scrutatori. Vi do una rapida comunicazione. Vi do una rapida comunicazione, volevo dire al Consiglio, invitando tutti i consiglieri, il 20 maggio alle ore 18, nella palestra comunale del Circolo Tennis, c'è l'ultima partita di campionato del SAP Albinea. Vi faccio un invito ufficiale, perché noi siamo andati, alcuni amministratori siamo andati, è davvero un'esperienza importante, credo, da fare anche come cittadini semplici, però come consiglieri ancora di più. Vi invito a partecipare, a fare il tifo per i ragazzi, per loro credo sia molto importante, apprezzano molto, e quindi faccio proprio un invito esteso a partecipare, a venire a vedere questa partita di campionato, un vero e proprio campionato pari categoria per il nostro SAP. E credo sarebbero ancora più orgogliosi loro del loro percorso di sport e di socialità. E quindi invito tutti, lo ritorno a dire, 20 maggio alle ore 18, palestra comunale del Circolo Tennis. Alle ore 18, sì, è un sabato, direi, sabato pomeriggio. Allora, cominciamo con il punto numero 2. Approvazione dei verbali sedute precedenti, Consiglio Comunale del 25 marzo 2017 e 27 marzo 2017. Prego, dottoressa Schiena.
Patrick, mentre nel consiglio del 27 marzo abbiamo la delibera 24, comunicazioni del sindaco, la 25, approvazione verbali sedute precedenti, la 26, mozione presentata dal consigliere Peria riguardante i finanziamenti a favore di piste ciclabili, la 27, ratifica delibera della giunta comunale 32 del 21 febbraio 2017, relativa a variazione di bilancio in via d'urgenza, la numero 28, comunicazione e variazione di bilancio riguardante il fondo pluriennale vincolato, la numero 29, approvazione terza a variazione bilancio 2017-2019, la numero 30, modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale nella parte relativa alla TARI, tassa sui rifiuti. La numero 31, approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017. La numero 32, approvazione tariffe della tassa rifiuti TARI anno 2017. La 33, approvazione regolamento per la gestione della farmacia comunale. E la numero 34, approvazione adesione alla proposta di destinazione turistica Emilia e della relativa proposta di statuto richiesta alla Regione Emilia-Romagna di presa d'atto.
Quindi risolviamo con un foglio quello che prima era il faldone più corposo.
Sì.
Passiamo al voto, quindi del punto numero 2, approvazione verbali sedute precedenti, consigli del 25 marzo e del 27 marzo 2017, favorevoli, contrari, astenuti, bene, grazie. Passiamo al punto numero 3, ordine del giorno presentato dal consigliere Davide Ganapini, capogruppo centrodestra Albinea, ad oggetto encomio alle forze dell'ordine. Prego Ganapini.
Sì, riassumo, un ordine del giorno che nasce dai fatti successi a Napoli l'11 marzo scorso, dove si è verificata una vera e propria guerriglia urbana, lanci di Molotov, disordini, vetrine rotte, chi più ne ha più ne metta, da parte di manifestanti. Diversi esponenti delle forze dell'ordine sono stati feriti, ricoverati, colpiti. Questo ordine del giorno, proprio perché nella parte finale dico a quegli uomini e quelle donne in divisa, ogni cittadino deve non solo la propria incolumità, ma soprattutto il rispetto di quel dettato costituzionale che ad ognuno nel rispetto altrui deve garantire la libertà di espressione. Praticamente si chiede che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta ad adottare iniziative che valorizzino il lavoro e l'esempio delle forze dell'ordine e il Sindaco a formulare personalmente ai vertici locali, Polizia, Carabinieri, Finanza, Polizia Locale, un plauso per la abnegazione e il senso del dovere che gli uomini e le donne in divisa quotidianamente esprimono a tutela dei diritti costituzionalmente sanciti.
Bene, grazie Ganapini. Io direi che abbiamo un ODG, una proposta incidentale di ODG da mettere in discussione, che presenta la consigliera Ibatici.
Sì, chiedo alla segretaria se già ora posso presentarla oppure se dobbiamo lasciare prima ad altri interventi. Posso presentare? Sì, presento una mozione incidentale sullo stesso tema, ne ho alcune copie che ora vi distribuisco, ne ho fatte 12, questa chiede dal comitato con due magari, a queste invece se le passate. No, perché tra dopo perché non era proprio la finale, quindi... una mozione, allora, innanzitutto, sì. C'è per tutti? O se no facciamo qualche altra fotocopia? Devo dire che prima di tutto c'è sempre il tema, mi sono domandata quale fosse la rilevanza per il nostro contesto, per la nostra provincia, per il nostro comune di questa mozione. In giro per l'Italia ci sono tantissimi episodi che coinvolgono le forze dell'ordine di diversissima natura e quindi mi sono chiesta perché questo specifico episodio abbia attirato l'attenzione dei consiglieri che l'hanno presentata. Per quello che mi riguarda, la mozione presentata non era accettabile perché accanto al giusto richiamo al libero diritto di espressione si inseriva all'interno di un episodio che invece richiedeva tutta una serie di distinguo e di chiarimenti, perché la mozione poi non esplicitava fino in fondo quello che fosse il contesto, ma poi si concludeva appunto con un encomio alle forze dell'ordine che la mozione che presento mantiene ma che mantiene legandolo appunto al nostro contesto locale e che mantiene andando appunto a proporre un quadro, un'impostazione differente, perché accanto al, appunto al diritto sancito dalla nostra Costituzione di libera espressione ve ne sono altri, altrettanto importanti, che la nostra Costituzione invece afferma ed esplicita, che in questo appunto nel contesto dell'episodio richiamato dalla mozione ho ritenuto che valesse assolutamente la pena e fosse importante rimarcare. E appunto gli altri principi costituzionali che ritengo di altrettanta importanza e centralità sono l'articolo 3 della Costituzione, che afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, e l'articolo 54 della Costituzione, che sancisce che tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, e i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore. Questo per affermare che il testo costituzionale non è un libro, un menù di cui si possono scegliere o scartare capitoli a piacimento, ma coloro che appunto invocano la protezione della Costituzione sono tenuti poi ad accettarla in toto in tutti i suoi principi fondanti. Quindi certamente la difesa della libertà di espressione, ma anche il dovere di adottare comportamenti compatibili con il ruolo pubblico che si ricopre e il principio del rispetto incondizionato della dignità altrui, quali basi fondamentali del nostro vivere democratico e di una convivenza civile. Osserviamo anche che la scelta di Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord, di tenere a Napoli la manifestazione politica avesse invece un chiaro intento provocatorio, avendo egli in passato utilizzato espressioni offensive e fortemente lesive della dignità dei cittadini di Napoli. Le autorità competenti, dopo attente valutazioni, hanno ritenuto di non dover negare l'autorizzazione alla manifestazione. Un corteo di 5.000 persone ha in realtà sfilato in proteste pacificamente contro la scelta del leader leghista. Un gruppo di circa 50-100 manifestanti hanno invece commesso atti di protesta, violenza, vandalismo e appunto alcuni richiamati appunto dalla mozione stessa, che hanno portato poi al ferimento di diverse persone, molte delle quali erano appunto forze dell'ordine, tant'è che alla fine della giornata 3 persone sono state arrestate, 3 denunciate e in stato di libertà. Perciò la mozione parte da 2 assunti: da una parte quella di comunque condannare gli atti di protesta violenta e vandalismo che hanno portato al ferimento di queste 27 persone e dei membri della forza dell'ordine, però di condannare altresì il comportamento di coloro che scelgono di utilizzare toni incendiari e parole lesive appunto della dignità dei singoli o di gruppi specifici, fomentando un clima di intolleranza. Riteniamo anche che sia, ritengo che sia anche in qualche modo contraddittorio e curioso il fatto che la mozione, che in qualche maniera si lega all'encomio delle forze dell'ordine, poi se la si vada a tradurre nel quello che è lo sforzo che lo Stato deve fare per la protezione di persone che in qualche modo in maniera così volontaria e voluta e appunto provocatoria scelgono determinati linguaggi, sia un prezzo molto alto. Infatti la rappresentante della Lega Nord è assegnato un dispositivo di tutela di livello alto, come indicato da fonti di polizia, con una scorta di circa 30 persone che ruotano su 5 turni, e la sua sicurezza personale costa allo Stato una cifra vicino ai 120.000 euro al mese. E questo io ho riportato a titolo esemplificativo, questi sono dati del Ministero dell'Interno, semplicemente nel periodo che va dal 28 febbraio al 15 maggio del 2015, in cui ci furono elezioni regionali anche nel sud Italia, in questo periodo di 2 mesi e mezzo furono 8.465 le unità delle forze dell'ordine impiegate a garantire l'incolumità del leader leghista, e come appunto una nota ufficiale del Ministero specificava, dopo che vi fu una rimostranza da parte di Matteo Salvini per l'aggressione che aveva subito durante i comizi. Quindi, concludendo, si sottolinea come proprio per il rispetto, come proprio il rispetto per le forze dell'ordine, per la serietà dell'impegno a cui sono chiamati, la gravità delle problematiche a cui devono far fronte, e quindi ho elencati alcune, dalla lotta alla criminalità organizzata, al controllo della minaccia terroristica, al contrasto alla microcriminalità che affligge anche il nostro territorio, questo appunto rispetto vorrebbe che tempo e uomini non dovessero essere distratti, utilizzati come scorta personale per chi purtroppo sceglie di alimentare tensioni e di fomentare un clima di intolleranza. Per cui ribadiamo però la conclusione, parte della conclusione della mozione presentata dai consiglieri, in cui ribadiamo la riconoscenza nei confronti delle forze dell'ordine, sia a livello locale che nazionale, che quotidianamente si impegnano per rendere la nostra comunità più sicura e per difendere i valori espressi della nostra Carta Costituzionale, e impegna il Sindaco e la Giunta a formulare personalmente ai vertici della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale un plauso per l'abnegazione e il senso del dovere che gli uomini e le donne in divisa quotidianamente esprimono a tutela di tutti i nostri diritti, di tutti i diritti costituzionalmente sanciti. Perché non ho messo in mozione? Perché non mi pareva che fosse elegante farlo, però ci tengo perché dà un po' il senso forse, diciamo, delle dichiarazioni. Mi piace elencare alcune di queste dichiarazioni in qualche modo, no, a cui ho fatto riferimento. La magistratura fa schifo, Mattarella è complice venduto, Matteo Salvini ha portato sul palco una bambola gonfiabile dicendo che era la sosia di Laura Boldrini, ha definito all'indomani della morte di Azeglio Ciampi i Ciampi traditori complici dei massoni, e ha detto questa frase che appunto gli è costata questa antipatia forte a Napoli: senti che puzza, scappano i cani, stanno arrivando i napoletani. La mia domanda è se queste siano opinioni politiche. A me non paiono appunto opinioni politiche. Ovviamente qui si apre un dibattito che è un dibattito di lunghissima data sul rapporto appunto tra dignità dei singoli e libertà di espressione, se si può essere tolleranti con gli intolleranti. Io, come appunto recita la mozione, credo che tutti i principi della Costituzione debbano essere in qualche modo rispettati, e che appunto se ci si appella fortemente a uno poi non si può negare e calpestarne un altro. Tant'è che spesso questo detto che si attribuisce a Voltaire, ma che in realtà Voltaire non ha mai detto, perché è una libera interpretazione, cioè non sono d'accordo con te, ma darei la mia vita perché tu lo possa dire, in realtà in qualche invece passo più avanti Voltaire nel Trattato sulla tolleranza afferma che vi è un confine rappresentato da coloro che turbano la società non appena ispirano al fanatismo. Quindi questo è un po' gli emendamenti che noi abbiamo presentato, con l'idea che certamente la libertà di espressione debba essere un principio preservato, ma che c'è anche da preservare un minimo etico comune, che è una base fondante del nostro ordinamento democratico.
Apriamo il dibattito sulla base dei due ordini del giorno presentati, con possibili emendamenti e naturalmente discussioni. Ho visto prima Peria, poi Grasselli.
Buonasera a tutti. Una mozione comunale a sostegno di Salvini e una mozione incidentale contro la Lega, piena di cifre e numeri, camuffate entrambi da encomio dalle forze dell'ordine, ci mancava proprio a noi. Le forze dell'ordine non hanno certo bisogno di encomi per essere riconosciute come difensore della giustizia, rischiando la propria vita tutti i giorni. Forse avrebbero bisogno di più stipendio, visto che vanno al lavoro con una pistola. o di benzina alle auto. Ma sono cose che non si possono decidere in questa assemblea. So di alcune cose che un mio amico carabiniero intanto mi racconta, come quella volta quando gli cambiarono le armi, dove sostituirono la pistola dicendo: tenetele sempre cariche perché il caricatore, la molla del caricatore non funziona bene e quando c'è poche proiettili rischiano di non uscire e farci leak. Questa è mancanza di sicurezza in più. Parlando delle emozioni, vedo dei conflitti. A parte il fatto che la parola antifascista non è da condannare, un antifascista non è per forza un delinquente, vedi il Lampi. Cosa che non si può dire della stessa parola fascista. Bisogna fare attenzione ad usare e denigrare certi vocaboli, si rischierebbe di essere fraintesi. E come più volte mi ha detto il sindaco, noi siamo consiglieri comunali. Salvini si reca a Napoli a fare la sua convention. Salvini, quello che si è distinto, lui e insieme al suo partito, per apologia del fascismo, atteggiamenti xenofobi e razzisti, e che all'insegna dello slogan Napoli colera, ha fatto la sua vita politica un atto di fede contro Napoli e il Sud, e che è stato al Sud come me. Questo l'ha vissuto ancora più forte. Certe cose non si dimenticano, e i napoletani non sono da meno. Mi ricordo che quando Bossi fece il viaggio nel Po con la sua bella ampolla, non so se ve lo ricordate, qui c'è qualcuno più giovane, non so se se lo ricorda, abbia una telefonata di mia mamma, io stavo a Brescia, che non nascose le sue preoccupazioni dicendo: ma lì al nord come stanno le cose? Quindi queste cose io le ho vissute, come terrone. A fine giornata poi il commento di Salvini che diceva: solidarietà ai 400 agenti impegnati contro degli animali, vuol dire che la prossima volta faremo la manifestazione nel Piazza Plebiscito. Provocazione. Quando andremo al governo, vabbè questa è una favola, e dopo aver sgombrato i campi in Rom elimineremo anche i centri sociali. Altra provocazione. Complimenti a De Magistris, il sindaco di Napoli, sta tirando su una bella gioventù. Questa è campagna politica. Una provocazione, lo si può definire, la venuta a Napoli di Salvini, una provocazione mascherata da buonismo che crea non meno violenza di quella per le vie di fuori grotta. Non giustifico gli atti vandalici, so che sono da condannare, scatenati e teppisti e delinquenti, ma se entri in una cisterna di benzina con un fiammifero acceso è inevitabile prendere fuoco. Forse si aspetta da chi dovrebbe avere più sentimento una maggiore riflessione prima di scegliere certe location. Dall'altra parte abbiamo Vincenzo De Luca del Partito Democratico, e qui mi allaccio alla mozione incidentale. Il Presidente della Regione Campania, durante il suo intervento dal palco del Lingotto del Torino, disse: permettetemi di manifestare a nome del Partito Democratico la solidarietà all'onorevole Matteo Salvini e alle forze polizie e carabinieri. E poi disse ancora: in questo momento a Napoli sono in corso gli scontri alimentati da centri sociali e forze estremiste che tentano di impedire a Salvini di parlare. Salvini ha diritto di parlare. Anche in questo caso andiamo in conflitto tra la mozione incidentale e la parola del vostro esponente politico. Se vogliamo fare veramente una come le forze dell'ordine, io sono il primo a sostenerlo, a patto che questo sia libero da ideologie politiche. Qui sono state tirate fuori in ballo ideologie politiche, soldi, cose che non c'entrano niente con le forze dell'ordine. Purtroppo non ho ravvisato nell'aula questa nelle due mozioni, pertanto devo astenermi dal voto da entrambe le due mozioni.
Grazie Peria. Grasselli.
Sì, io volevo anch'io esprimere il mio parere. Allora, parto dalla fine, nel senso, parto dal ritenuto che nella prima mozione, al quale mi associo, nel senso che lo spirito di encomio nei confronti delle forze dell'ordine credo che sia un atto dovuto e doveroso. Per tutto quello che ogni giorno fanno per le strade, con pochi mezzi a disposizione, mal pagati, spesso anche derisi e umiliati dai malfattori che rincorrono. Quindi questo sicuramente è una cosa che va riconosciuta e credo che sia un doveroso sottolinearlo. Permettetemi una battuta, mi verrebbe da dire che più che di un encomio avrebbero bisogno di un aumento le forze dell'ordine, sia da un punto di vista dello stipendio che da un punto di vista delle risorse che negli ultimi anni i governi di tutti i colori politici si sono sempre affrettati a tagliare, salvo poi dopo riempirsi la bocca della parola sicurezza. Quindi credo che da parte nostra sia sicuramente doveroso prendere atto di quello che è il lavoro che svolgono dignitosamente e al meglio, considerando anche i mezzi che hanno a disposizione ogni giorno. Volendo un attimo entrare invece nel merito della mozione, nella mozione originaria presentata da Davide Ganapini, credo che sia doveroso chiedersi il motivo per cui, pur come ho detto, secondo me, essendo palese il fatto che le forze dell'ordine siano degli eroi per come operano e in quale contesto operano, per quale motivo, partendo da una miriade di episodi che potremmo andare a prendere, no? Per agganciarci ad un encomio, partiamo proprio da questo episodio. Tra l'altro un episodio che non è neanche vicino a noi, né nel tempo né nello spazio, insomma, è già passato a una quarantina di giorni. È chiaro, insomma, che c'è una volontà di strumentalizzazione politica nei confronti dell'amministrazione comunale di Napoli e dei sedicenti manifestanti. Premetto che non voglio giustificare le violenze che ci sono state, che non sono un'invenzione di nessuno. Le violenze ci sono state, sono da condannare. È giusto che chi ha operato quelle violenze ne subisca le conseguenze, almeno quelli che sono stati acchiappati, per sfortuna pochi. E quindi questo, quello che dirò dopo, non vuole mettere in nessun dubbio questa premessa. Credo però che questo sia un film già visto. È un film già visto nel 2001 a Genova, quando la violenza di, in quel caso furono più numerosi purtroppo i violenti, giustificò una mattanza senza esclusione di colpi, per il quale ricordo il nostro paese è stato più volte condannato anche dalla Corte di Giustizia Europea, salvo poi, dopo una quindicina d'anni, venire a scoprire che all'interno di quei manifestanti violenti c'erano anche membri delle forze dell'ordine di paesi stranieri che incappucciati si divertivano insieme agli altri manifestanti a mettere a ferro e fuoco la città. Questa è una notizia di una quindicina di giorni fa. Quindi non vorrei che tornassimo a ripetere come una, no? una continuazione di situazioni, di film poco edificanti già visti. Il secondo appunto che voglio fare è relativo a come è stata strutturata la mozione, che è assolutamente parziale. Allora, io credo che sia sbagliato prendere quell'episodio come riferimento. Ma se proprio lo vogliamo andare a prendere, almeno prendiamolo completamente, cioè raccontiamo quello che è successo non solo quella giornata ma anche nelle giornate precedenti, dove un leader nazionale ha legittimamente, anche se forse in maniera poco opportuna, richiesto uno spazio di intervento. Spazio di intervento che gli era stato negato dal sindaco, ma non perché il sindaco sia un oscurantista o sia una persona che non vuole far parlare gli avversari politici, ma semplicemente perché è il sindaco dei napoletani ed è l'interprete di quello che è il sentimento della maggioranza dei napoletani, che a Napoli non lo vogliono Salvini, ma non perché i napoletani siano degli animali, come probabilmente pensa Salvini e chi lo sostiene, ma semplicemente perché abbiamo visto già in questa sala 5-6 esempi di insulti veri e propri che questa persona in passato ha svolto nei confronti della città di Napoli e dei napoletani. Ho un paio di esempi anch'io, non me li sono portati, ma visto che li avete già elencati voi, non aggiungo pietà a pietà, insomma. Quindi secondo me è corretto contestualizzare interamente il fatto. C'era stato un parere negativo del sindaco che è stato disatteso dal prefetto, che ha comunque ritenuto opportuno ugualmente fare svolgere la manifestazione. Al tempo stesso, appena prima degli incidenti, c'è stata comunque una manifestazione pacifica e ben più partecipata rispetto a quella che è stata la partecipazione agli scontri, che ripeto non voglio in nessun modo giustificare, però cerchiamo almeno di contestualizzare la questione in maniera corretta e completa. Poi chiaramente ognuno dà il suo giudizio che è legittimo di quello che è successo, cioè è legittimo avere pareri discordanti su un episodio, però almeno cerchiamo di discutere sulla completezza dell'episodio e non solamente su quello che ci fa comodo, perché allora diventa un gioco a cui non mi interessa partecipare. Sulla mozione incidentale io francamente avevo avuto la stessa idea, cioè di accogliere la mozione del centrodestra chiedendo di emendarla. L'avete fatto voi, personalmente ritengo che non sia perfetta, potrebbe essere sicuramente anche qui, potrebbe essere diciamo completato un po' meglio la descrizione del fatto, ma me la prendo com'è, nel senso che mi associo a quello che è lo spirito e la voto. Per quanto riguarda la mozione originaria, se rimane così voterò contro, insomma. Grazie.
Altri interventi? Canapini.
Sì, il problema, allora, un po' di chiarezza. Antifascisti non è una brutta parola e non l'ho mai detto e non l'ho mai scritto. Sedicenti antifascisti, sedicenti nel vocabolario italiano vuol dire persone che si autodefiniscono antifasciste. Quindi non sono io che ho detto a loro degli antifascisti, sono questi che hanno distrutto la città che si sono definiti antifascisti. Io non li ho giudicati, io ho detto che questi qua che hanno distrutto la città si sono definiti antifascisti. Quindi non ho dato alla parola un brutto significato e nemmeno l'ho rinnegata. Allora, sono profondamente amareggiato perché un ordine del giorno che ha come titolo le forze dell'ordine, abbiamo parlato 3 minuti di forze dell'ordine e circa 25 minuti di Matteo Salvini, che io non ho citato nella mozione. Grazie. Sì. Quindi ci sono varie questioni e le sintetizzo perché non ne vale veramente la pena. Una, che ormai l'ho detta all'infinite volte, questione di metodo. Questione di metodo, all'ordine del giorno, la riunione capigruppo è stata fatta con largo anticipo, credo 10 giorni fa. 10 giorni di tempo, dove se avete visto il mio ordine del giorno depositato il giorno stesso della riunione capigruppo, l'ordine del giorno mi arriva questa mattina via mail, dove scusate ma io ho un lavoro, l'ho letto velocemente, con poco tempo per riflettere, quindi probabilmente vi dico che per una questione di metodo avrei votato contro forse a prescindere, perché io ho anche una vita e mi sono rotto le scatole di leggere degli ordini del giorno che arrivano puntualmente a 5 minuti dal Consiglio Comunale. Legittimo, non ho ancora trovato un cavolo di cavillo in questo regolamento per fermarli o per fare cose che vi vietano di fare queste benedette cose, ma è veramente un metodo poco democratico secondo me, visto che fate tanto riferimento a quella parola sia nel movimento politico che sostenete che in tutte le varie vostre iniziative. Detto questo, confermo a Grasselli che il mio ordine del giorno rimane così, perché non ho ricevuto emendamenti, io ho ricevuto una mozione nuova, quindi per me, chiedo conferma al segretario, vanno in votazione tutte e due, quindi io confermo pienamente il mio ordine del giorno. E,
a meno che non ci siano proposte di emendamenti ulteriori da parte vostra, però se no sono due ordini del giorno distinti.
Perfetto. E non voterò assolutamente l'altra ordine del giorno o mozione presentato, perché è completamente politico. Questo non è un ordine del giorno di encomio, cioè il titolo poteva essere encomio alle forze dell'ordine e un completo attacco a un partito politico. Che fra l'altro, non so se vi sfugge, ma io in questa sede rappresento, fra i vari. Basta, veramente, non ne vale la pena.
Ah, io cerco di... Prego, Grasselli, prego, prego.
No, era solo per chiarire. Io sono disposto anche a votarla il vostro ordine del giorno. Se leviamo la parte che fa riferimento all'episodio, io tutto il resto lo condivido. Quindi se togliamo dal primo rilevato che alla parola carabinieri, prima dell'ultimo ritenuto che, io non ho nessun problema a condividere quello che c'è scritto, perché condivido pienamente. Era questa la...
Garappini.
A me va bene. E volevo solo aggiungere che ho dimenticato nella discussione precedente che io troppo spesso in questa sede, quando si parlava di... visto che sono qua ormai da un po' di anni, di solidarietà, di supporto, sostegno, ho sempre visto dei però alla fine della frase, che non mi sono mai piaciuti, perché quando si dà la solidarietà si dà completamente, senza se, senza mai, senza però, perché sennò facciamo la fine di quelli che, per citare un caso che magari vi dà pure un po' fastidio, dicono va bene, difendiamo e condanniamo chi ha stuprato quella bella ragazza, però se non usciva in minigonna era meglio. Allora mi sembra che questi però andiamo un po' troppo su queste strade del continuo a sovrapporre, perché dire però entrare con il cerino acceso è chiaro che ti bruci, per me è la stessa cosa, cioè è la stessa cosa.
Sì, un attimo solo, chiedevo a Grasselli l'emendamento che cosa toglieva, così a modo anche la maggioranza di valutare.
Mantenere fino a aspetto culturale, politico e sociale, con togliere okay. La parte che segue e riprende.
Il rilevato che fino a ritenuto che.
Proprio per gli uomini e per le donne divise, ogni cittadino deve.
Grazie. Marmiroli.
Beh, intanto ricollegandomi al fatto, allora intanto sono assolutamente d'accordo con Roberto e con Luca sull'approccio, credo che l'encomio alle forze dell'ordine sia una cosa e quello che si è costruito attorno possa essere un'altra. Detto questo ringrazio il Ministro dell'Interno, Minniti, perché si è esposto personalmente e ha garantito a un cittadino, leader politico, la possibilità di dire le sue cose, garantendogli la sicurezza che gli spettava. Perché casualmente, stranamente in questo paese, quando uno va a fare qualche cosa che non è in sintonia con quello che è, quello che vuole l'Italia migliore, come diceva Nichi Vendola, ottimo esempio tra l'altro dell'Italia migliore, stranamente si mobilitano i più facinorosi del nostro paese per andare a combattere l'invasore. E per cui ogni manifestazione che non è marcata centrosinistra deve diventare per forza di cose un focolaio di violenza. Stavo pensando prima, mentre parlavate, a quando è stata l'ultima volta che c'è stata una manifestazione di centrodestra, dei fascisti, che procurasse danno o che impegnasse la polizia in una qualche attività, che danneggiasse, forse torniamo al 43-44, ecco. Perché onestamente tutte le manifestazioni nelle quali ci sono casini, stranamente ci sono ragazzi dei centri sociali che non sono propriamente quelli che frequentano Casa Pound. Spesso sono ragazzi di buona famiglia, appartenenti a un buon ceto, che non fanno niente dalla mattina alla sera, spesso usano stupefacenti, non avendo niente da fare perché sono l'Italia migliore, esprimono la loro capacità architettonica nel modificare le nostre città a piacimento. Tornando a quello che è la cifra che viene spesa per proteggere le spese che vengono destinate alle scorte per Salvini, mi viene da pensare, ma se ci fosse della gente più democratica in Italia non ci sarebbe bisogno di spendere tanti soldi, perché quando si presenta Salvini a parlare comunque c'è qualcheduno che lo minaccia, lo picchia, gli tira sassi, come è successo nei campi Roma-Bologna. E per cui per forza di cose uno deve essere protetto. Ma allora mi chiedo, dobbiamo proteggere Salvini o sarebbe meglio cominciare a diventare un po' più rigorosi con quelli che non tollerano che altri possano esprimere il loro parere? Per cui credo che il termine fascista oggi si debba spostare su altre correnti politiche, dove fascismo è violenza, intolleranza, non rispetto della democrazia. Non andrei a cercarlo fra quelli che oggi rappresentano il centrodestra, andrei a cercarlo fra quelli che si spacciano per anarchici, dove la loro formazione non è certo fra gli appartenenti a Casa Pound. Vorrei menzionare, fra le tante cose, io non so che cosa ha detto Salvini, perché non mi interessa quello che dice Salvini. Condivido molte delle cose che fa, condivido molte delle idee che ha, non condivido molte delle cose che dice, nella modalità in cui le dice, e probabilmente anche nella modalità in cui vengono riportate dalle forze, sì, non dalle forze, dalle fonti di informazione molto addomesticate che appartengono alla vostra corrente politica. Stavo pensando che fra i fascisti più famosi degli ultimi anni e più facinorosi, quelli che hanno creato più problemi, ce n'era uno che si chiamava Carlo Giuliani. Noi siamo qua per fare l'encomio alle forze dell'ordine. Posso continuare? Certo. Ecco. Stavo pensando che facendo l'encomio alle forze dell'ordine siete così bravi nel fare l'encomio alle forze dell'ordine che avete dedicato una sala in Parlamento, mi sembra, a un ragazzo di brava famiglia, uno che non sapendo cosa fare quel giorno ha provato a spegnere la sigaretta al carabiniere che era sulla camionetta con l'estintore, però non aveva capito da che parte si usava. E questo qui era sicuramente uno di Casa Pound, e questo qui era sicuramente uno del centrodestra, perché ha fatto del danno, ha fatto della violenza, ha fatto del male, però Però non capisco perché il PD abbia voluto dedicargli una sala in Parlamento, ecco, non capisco come mai siate così bravi a supportare quelli del centrodestra, i facinorosi e i fascisti. Detto questo, così per portare qualche dato, tornando alle spese sostenute per la difesa di Salvini. Senza che nessuno l'avesse offesa, senza che nessuno l'avesse minacciata, quando è venuta il ministro Boschi a parlare a Salvaterra, queste sono fonti un po' riservate, che non vi dirò chi me le ha dette, ma vi posso garantire che sono attendibili. C'erano 80 agenti della Digos, 80. Non ce n'erano altrettanti quando sono venuti gli ultra serbi a fare la partita contro Sassuolo, che erano dichiaratamente dei terroristi. Ce n'erano meno? E beh, certo, la Boschi era sicuramente sotto attacco in quel momento, era ministro, e sicuramente doveva temere l'attacco dei facinorosi del centrodestra, perché sono violenti. Ecco, io starei attento nel difendere offendendo, e quindi attaccando, perché il nostro Signore diceva che senza peccato scagli la prima pietra, e senza voler diventare un teologo, credo che il centro-sinistra in questo momento non abbia la coscienza così pulita per andare a criticare e condannare l'atteggiamento poco democratico, già la sigla poco democratico mi dà un po' da pensare, ecco. Prima c'era solo poco coerente ed è poi diventato poco democratico, diciamo che avete una bella storia alle spalle. Ecco, prima di andare ad attaccare gli altri, accusandoli di essere facinorosi che tendono a sobillare le anime e i popoli e i paesi, pensate a quello che succede in casa vostra, a come vi muovete e a quanto democratici siete nel vostro modo di esercitare la politica. Poi dopo ne parliamo. Comunque io sono per le forze dell'ordine, lo sono sempre stato, e spero che possano avere degli incarichi anche più forti di quelli che non hanno, perché mi ricordo fra i tanti facinorosi della destra il tale Ermonnezza, un altro che amava gli estintori, che durante una manifestazione a Roma si divertiva a tirarlo addosso alla gente. Spero che la polizia possa avere davvero un po' più di spazio per usare quegli strumenti tanto cari al centrodestra di un tempo, per rimettere un po' in riga certi ragazzi. Ho finito.
Allora, Peria, faccio una proposta, poi dopo ti lascio intervenire. Prova a non cadere nella tentazione di prolungare questo dibattito che, lo ridico però, nasce da un ODG che non può dirsi scevro da qualche malizia, perché quella data è un sasso scagliato nascondendo la mano, evidente, è stato interpretato così, forse erroneamente, ma sinceramente non credo. Detto questo, veniamo all'ordine del giorno. C'è una proposta di emendamento accettata da chi ha proposto il primo ordine del giorno, ho una richiesta del gruppo di maggioranza di sospendere 2 minuti per prendere in seria considerazione la possibilità di recepire o meno, vedremo, l'emendamento. A questo punto, Pria, se hai qualcosa da aggiungere prima della sospensione, e poi procediamo alla sospensione di pochi minuti. Prego, Pria.
Intendevo dire sulla parola antifascisti, non so cosa vuol dire sedicenti, in quel contesto è la collocazione che è messa anche fra virgolette, come è meglio se mettevi teppisti o delinquenti, invece mette antifascisti, capite? Cioè, certe parole è meglio non usarle. Poi le allusioni a Salvini sono ovvie anche sulla scritta, perché ha anche detto te stesso che lo rappresenti. E poi un'ultima cosa riguarda il cerino acceso, quello che voleva spiegare il fiammifero acceso dentro una cisterna di benzina è il fatto, ma Salvini, ma al sud, ma cosa vuole? Salvini, dopo che ha sputato al sud, ma cosa ci va a fare? è solo questo, né gonne né stupri. Leviamo subito certe cose, perché io sono proprio contrario a tutte le violenze, a qualsiasi violenza, sono grande e grosso, ma non ho fatto mai pugno con nessuno, quindi neanche quello c'ho.
Grazie. 2 minuti di sospensione, grazie. Allora, c'è una richiesta di emendamento già espressa da Grasselli, una ulteriore dichiarazione che fa la consigliera Ibatici. Prego, Ibatici.
Di fronte, sì, ritiro della mia disponibilità a ritirare la mozione incidentale, se appunto la mozione presentata dal consigliere Ganappini, così come proposto l'emendamento del consigliere Grasselli, viene approvata.
Faccio una considerazione che la proposta, diciamo, incidentale nasce assolutamente da una, è conseguente, come cita l'ipotesi stessa prevista nell'articolo 44 del nostro regolamento, è conseguente a un ordine del giorno preesistente, quindi non si può attribuire alla maggioranza di aver scatenato il dibattito inerente a Salvini, perché se fosse stata contestualizzata diversamente in origine la mozione, con degli episodi locali, per cui fra l'altro in fondo si chiede un encomio alle forze dell'ordine locale, credo non ci sarebbe stata neanche l'inizio, non ci sarebbe stato di questo dibattito, ma si sarebbe proceduti probabilmente al voto e ne avremmo avuto anche motivo fra l'altro, e quindi a questo punto la mozione rimane emendata, lo ripetiamo. Giusto, dottoressa?
Sì.
Rimane dal Consiglio Comunale di Albinea, premesso che fino a della vita del paese in ogni suo aspetto culturale, politico e sociale, viene stralciata, emendata la parte da rilevato che fino a degli uomini e delle donne della polizia e dei carabinieri, quindi questa parte viene tolta, e riprende con ritenuto che fino a esprime una tutela dei diritti costituzionalmente sanciti. Ok?
Sì, bisogna togliere anche quelle, perché
alla fine, no, costituzionalmente sanciti.
Scusa?
Ritenuto che del secondo capoverso.
Tenuto che proprio quegli uomini e quelle donne.
Togli fino a carabinieri.
Però dopo c'è questa qui.
Togli da rilevato che lo scorso 11 marzo fino a carabinieri. Ok?
Perché gli uomini e le donne di Vienna.
Ah, c'è una nota per far filare lessicalmente il discorso, il ritenuto che proprio a uomini e donne in divisa bisogna togliere quegli e quelle, perché è un riferimento al paragrafo precedente. Leggete, condividete.
Gli uomini alle donne.
Esatto, quello che ho detto. Ok? Quindi vengono tolti quegli e quelle.
Proprio uomini e donne in divisa.
Proprio uomini e donne in divisa, ogni cittadino deve non solo la propria incolumità, ok? Quindi procediamo all'ordine del giorno emendato dal titolo Encomio alle forze dell'ordine, proposto dal consigliere Ganappini e emendato dal consigliere Grasselli. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, vi faccio una proposta di anticipare il punto numero 8. Sì, anche il 7, allora il punto 7 e 8 per permettere alla dirigente che si è trattenuta, la responsabile che si è trattenuta fino adesso, la dottoressa Montanari. Dobbiamo votare, dottoressa Schiena, il cambiamento di ordine del giorno? C'è qualche obiezione a riguardo?
Nessuno.
Non c'è pubblico, chiediamo. Grazie. Allora, passiamo al punto numero 7, comunicazione delibera di giunta comunale numero 37 del 28 marzo 2017, adottata ai sensi dell'articolo 166,2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Prego, dottoressa Montanari.
Come vengono comunicate al Consiglio Comunale i prelievamenti dal fondo di riserva e come stanziamento, quindi da un punto di vista finanziario, così devono essere comunicati anche i prelievamenti dal fondo di riserva di cassa. Ed è questo l'oggetto della comunicazione che si intende rendere al Consiglio. Questa modifica è stata adottata con una deliberazione di giunta, e per permettere appunto lo spostamento di fondi, ripeto, esclusivamente di cassa da un capitolo di spesa corrente ad un altro. Ricordo che dal 95 al 2015 il bilancio di cassa non esisteva, è una reintroduzione ripartendo dal vecchio ordinamento contabile pre-1995 appunto della gestione nel documento contabile del bilancio anche degli stanziamenti di cassa, e questa comunque la dice lunga su quello che è, come dire, la rilevanza di queste movimentazioni. Questa novità appunto del sistema contabile armonizzato che è stata introdotta dallo scorso anno e che quindi va dato conto in questa sede.
Bene, grazie. Grazie dottoressa, questa è una comunicazione, quindi non si vota. Passiamo al punto numero 8, approvazione rendiconto della gestione 2016. Prego dottoressa.
Giusto una introduzione molto breve, anche perché la documentazione è stata messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio, non soltanto la documentazione ufficiale, ma anche quella che tradizionalmente veniva fornita a supporto attraverso una documentazione più snella e semplificata, le cosiddette slide illustrative al bilancio. E su questa delibera il revisore del conto ha espresso il proprio parere, argomentandolo attraverso una relazione che è allegata al conto consuntivo, e l'atto preliminare di questa delibera è a sua volta una delibera della giunta comunale che contiene lo schema illustrativo, quindi la bozza di conto consuntivo che è stato approvato dalla giunta nei termini. Soltanto due parole per focalizzare l'attenzione su quella che è stata la complessità e la rilevanza di questo documento, che non consente altro che una fotografia di quello che è stato l'esercizio finanziario 2016. Forse avrete visto la mole di documentazione straordinaria che è stata inviata in allegato agli atti a tutti i consiglieri, parliamo di un numero di allegati che si avvicina ai 45. Parliamo di una complessità data dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia dal punto di vista finanziario che per quello che riguarda la parte economico-patrimoniale, che ha indotto l'ANCI a chiedere uno slittamento dei termini per la predisposizione del conto consuntivo, ma che a oggi non è stato concessa, e che farà sì che molti comuni, soprattutto quelli di dimensioni medio-piccole, un po' come il nostro, si trova nella situazione di inadempimento rispetto a una predisposizione, a una contabilizzazione estremamente complessa. Quanto premesso, volevo soltanto dare in alcuni focus fondamentali di quello che è le risultanze salienti di questo anno 2016. Allora, il 2016 intanto abbiamo approvato il bilancio in marzo, anche se come dire, lo slittamento c'era stato fino ad aprile, ma soprattutto il 2016 è stato il primo anno in cui la nuova contabilità armonizzata e le nuove regole di tenuta dei conti hanno visto la piena applicazione. È stato un anno in cui non si è fatto ricorso all'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per finanziare le spese correnti, quelle sostanzialmente di manutenzione al patrimonio. È un anno che ha visto la chiusura positiva con un avanzo di 755.000 euro, anche se in realtà di spendibile ce n'è poco più della metà. Abbiamo un avanzo da investimenti vicino ai 350.000 euro e 56.000 euro di avanzo vincolato alla parte corrente del bilancio, alcune spese che appunto perché nascono da risorse vincolate, quali ad esempio gli contributi che ci vengono da enti terzi, non hanno trovato una piena realizzazione nell'anno in corso e quindi vanno in avanzo per essere applicati e poi successivamente. Infatti verosimilmente appena approvato questo atto contabile potremo dare corso appunto all'applicazione dell'avanzo sia per la parte investimenti che per la parte corrente. E un punto molto importante è stato il completo assorbimento, oltre appunto all'avanzo così determinato, del cosiddetto disavanzo tecnico dal riaccertamento straordinario dei residui. Avevamo un iniziale di circa 125.000 euro da recuperare, con un aggravio per anno di circa 4.300 euro, che è stato appunto riassorbito in un unico momento appunto in questa sede. Per dare poi degli altri indicatori, oltre a confermare che tutti i tetti di spesa e i limiti alle spese di bilancio, primo fra tutti le spese di personale sia generale che di lavoro flessibile, che il pareggio di bilancio, vale dire l'ex patto di stabilità, sono stati rispettati, era interessante verificare quello che è stato l'andamento delle entrate tributarie, raggiunte quasi per il 100%, un gettito dalla lotta all'evasione fiscale, cioè il recupero dei tributi locali non pagati per quasi 400.000 euro, quindi un'entrata rilevante, completamente incassati, una riduzione graduale del peso dell'indebitamento. Ricordiamo che nel 2009 pesava su ogni cittadino del comune 527 euro, attualmente il costo è di 195 euro, quindi una riduzione drastica. Non abbiamo fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria, abbiamo gestito in maniera puntuale la cassa e abbiamo chiuso il 2016 senza fatture scadute e non pagate, presentando un ritardo medio di 3,34 giorni su quello che è il pagamento ai nostri fornitori. Queste, diciamo così, sono gli elementi essenziali. I numeri credo che parlino da soli, gli allegati in numero più che copioso sono stati consegnati e anche la relazione del conto, quindi io mi fermerei qua eventualmente per approfondimenti diversi.
Apriamo il dibattito, se ci sono commenti, ovviamente, chiarimenti, richieste di chiarimenti, dichiarazioni di voto, insomma, è un consuntivo molto soddisfacente per quanto ci riguarda. Prego, sì, facciamo una considerazione. Prego, sì, assessore Caprari.
Una considerazione appunto un po' sui numeri. È chiaro che sulla parte corrente siamo andati meglio di quanto avevamo preventivato, perché appunto siamo riusciti a riassorbire 125.000 euro di questo disallineamento, diciamo, che avevamo previsto di portare in ammortamento in qualche modo in 30 anni, se non sbaglio. Questo è positivo perché ci consente poi negli anni prossimi chiaramente di avere meno, di avere spazio, diciamo, sulla parte corrente stessa per circa 5.000 euro per 30 anni, insomma, in qualche modo secondo me questo è un aspetto che l'avevamo inizialmente previsto, non eravamo certi di riuscire ad ammortizzarlo in un anno, si è riusciti bene così. Poi aver tolto gli oneri di urbanizzazione, considerato comunque che in generale purtroppo la parte investimenti è un po' in sofferenza, perché è chiaro che si fa fatica a sbloccare, a vendere, a realizzare, è chiaro che anche questo è stato un segnale importante, perciò continueremo chiaramente su questa attenzione sulla parte corrente. Sì, non credo ci sia più molto, cioè diciamo siamo secondo me a un livello di spesa difficilmente ulteriormente comprimibile, nel senso che nonostante sulla parte corrente parlo, nonostante ci siano stati meno trasferimenti, nonostante appunto siamo riusciti a non mettere oneri di urbanizzazione, adesso abbiamo fatto ancora qualcosa, abbiamo previsto preventivo di ridurre rispetto allo scorso anno nel 2017, però insomma il 2016 credo sia stato già un anno nel quale abbiamo veramente fatto da questo punto di vista un ottimo lavoro. Poi sì, siamo degli ottimi pagatori, perché 3 giorni di ritardo direi che è quasi un record, vabbè, è chiaramente motivo di soddisfazione, magari poi perciò direi che saranno contenti i fornitori, no, credo sia un bel segnale adesso, a parte che genera un po' ilarità per chi è abituato magari a confrontarsi un po' con l'esterno, perché pagare a 3 giorni di ritardo è veramente una cosa incredibile, però insomma è virtuoso, perciò speriamo di continuare così, vuol dire che insomma siamo anche attenti e senz'altro questo è merito senz'altro dell'attenzione di coloro che lavorano quotidianamente. Tutto qua.
In effetti appare proprio solo anacronistico, ma in realtà insomma è un dato che cogliamo con favore, quindi con stupore e favore. Se non ci sono interventi, Ganepini.
No, allora, dal punto di vista politico mi autorimando a tutto quello che ho detto nel corso dell'anno 2016, nel senso che politicamente abbiamo già in questa sede più volte ribadito come secondo me stiamo andando a marcia un attimino ridotta, quasi in folle. Mi premeva solo ricordare fra gli eventi clou secondo me del 2016 il PEP, di cui abbiamo dedicato anche l'articolo che uscirà nel prossimo giornalino e ultimi articoli recenti sulla stampa proprio per seguito del bando che non abbiamo condiviso, e il Jolly Farmacia, nel senso che sapete che la farmacia l'abbiamo sempre sostenuta e vi è andata bene, ma da lì a dire che c'è del merito da parte dell'amministrazione ce ne passa, nel senso che sono cambiati i criteri, ci sta una farmacia comunale, quindi mi viene da dire che abbiamo trovato proprio il Jolly in questo caso. La mia domanda, avevo una domanda invece di tipo... No, beh, infatti... posso dirlo? Sì, ce ne sono 4. Sì, no, è che certo, il mazzo è da 54, anzi da 108. Domanda invece di carattere tecnico, credo. Cioè, ho notato che l'avanzo d'amministrazione, se ho letto bene, è più di 700.000 euro. Quindi dato che nel passato ho sentito definire amministrazioni virtuose con avanzo zero, amministrazioni virtuose con avanzi esagerati, cioè qui siamo sempre virtuosi, quindi volevo capire un attimo, perché qualcosa tocca secondo me, cioè, volevo capire se questo avanzo, secondo me esagerato, poteva essere ridistribuito e spalmato in un qualche modo.
Dottoressa Montanari.
Beh, diciamo che le regole per il suo calcolo sono cambiate, nel senso che con l'armonizzazione contabile si impone a chi gestisce il bilancio l'accantonamento di determinate somme, cose che prima non esistevano, ad esempio il fondo svalutazione crediti, il fondo crediti di dubbia esigibilità, i fondi crediti per eventuali spareggi sulle partecipate, il fondo per i fondi rischi, cioè tutte queste somme e confluiscono nell'avanzo, quindi questo giustifica il gonfiare. Prima venivano tenuti a residuo queste somme, adesso non abbiamo più residuo passivo, vale dire il debito, quindi non lo troviamo nella contabilità, lo stralciamo come debito e lo accantoniamo in bilancio. Ho detto infatti prima che di questi 755 spendibili, vale a dire gestibili con le vecchie regole, sono meno della metà e sono 56.000 euro per la parte corrente, che sono entrate derivanti da trasferimenti della regione o di altri enti che non hanno trovato impegno di spese, che quindi rigirano nell'avanzo, e allo stesso modo risparmi su impegni di spesa precedenti da opere, da investimenti o entrate da investimenti che non hanno trovato realizzazione, che quindi girano dentro l'avanzo. Quindi tutto il resto sono dei fondi, fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo rischi partecipate, accantonamenti per l'indennità di fine mandato del sindaco, che prima si teneva a debito in un residuo e adesso si accantona nell'avanzo, e questo giustifica il fatto che questo avanzo sia così elevato. Però paragonare l'avanzo di oggi con l'avanzo di 3 anni fa, essendo cambiate completamente le regole, si confronterebbero dei dati non omogenei, proprio perché calcolati su regole completamente diverse. Non so se mi sono spiegata.
No, invece risposta parziale a Ganapini, non entro nel merito se sia virtuoso o meno cogliere un'opportunità che si presenta a un'amministrazione, questa è un'opinione forse soggettiva. Però ne approfitto per dare una comunicazione che lo interessi alla maggior parte, se non a tutto il Consiglio. È scaduto il bando di gara per l'aggiudicazione dell'area PEP il 20 di marzo, e ci sono due offerte concrete che in questi giorni stanno per essere valutate completamente, quindi ci sono due offerte, quindi questo credo sia invece un'ottima notizia, perché mi auguro proprio che avremo un realizzatore dell'opera e dell'intervento. Naturalmente sarete aggiornati, ma tutti i documenti naturalmente verranno pubblicati, gli esiti dell'apertura buste e quant'altro. Quindi due soggetti hanno partecipato al bando PEP. Altri? Allora procediamo al voto del punto numero 8, approvazione rendiconto della gestione 2016, favorevoli, contrari, astenuti, chiediamo anche l'immediata esecutività, favorevoli, contrari, astenuti. Grazie, ringraziamo la dottoressa Montanari.
Ciao.
Buon rientro. E passiamo invece all'ordine del giorno numero 4 in origine. Ordine del giorno presentato dal consigliere Davide Ganapini, capogruppo centrodestra al Binea, per sollecitare la provincia alla manutenzione della strada provinciale 87 che collega Borzano a Fogliano, aggiungo io è via Melato. Prego Ganapini.
No, in cuffia. No, vabbè, parte da una constatazione oggettiva, cioè che via Melato, cioè la strada provinciale 87 che collega Borzano a Fogliano, è in condizioni veramente pessime. Non so se avete avuto modo di percorrerla di recente, ma fra buche, avvallamenti, dossi, ci aggiungiamo che la carreggiata è piuttosto stretta, illuminazione praticamente assente. Ed è una strada provinciale che comunque viene utilizzata da tutti i residenti di Borzano per andare a Reggio Emilia, perché è la strada più comoda e più breve. E quindi il mio intento era quello che il Consiglio Comunale dovesse impegnare il Sindaco e la Giunta innanzitutto a sollecitare la provincia ad una manutenzione urgente. Primo aspetto. Secondo aspetto, valutare se era il caso di creare un gruppo di lavoro fra provincia e i due comuni per le opere definitive, per una messa in sicurezza, una cosa un po' più concreta e non un intervento urgente di pura manutenzione, quindi valutare ad esempio se era il caso di allargare la carreggiata, la segnaletica orizzontale, eccetera, e un qualcosa invece di più complesso nella viabilità totale, nel senso che facendo delle ricerche io ho trovato, anche se è piuttosto datato, nel senso che ormai è di 2 anni fa, sul sito del Comune di Reggio Emilia c'è l'approvazione della futura tangenziale Fogliano 2 Maestà, per appunto nell'altra strada provinciale fare tagliare il centro di Fogliano ai veicoli, visto le numerose proteste e traffico che c'è stato. Questa nuova tangenziale Fogliano 2 Maestà, vedendo il tracciato sul sito del Comune di Reggio, partirebbe poco dopo sulla destra, guardando la cartina, rispetto allo sbocco invece della nostra provinciale, dico nostra nel senso che attraversa il nostro territorio, quindi anche lì un gran senso al momento non si vede, nel senso che tornerebbe quasi comodo per attraversare Fogliano, uscire dalla nostra provinciale e girare a destra verso Scandiano per poi imboccare quasi subito l'altra futura tangenziale, quindi se era il caso appunto di mettersi al tavolo e capire se c'era qualche possibilità di collegamento delle due tangenziali, magari prolungando questa o cambiando qualche tracciato, cose di questo tipo. Grazie.
Grazie Canapini, lascio la parola all'assessore dei lavori pubblici, Mauro Nasi.
Sì. Buonasera a tutti. Allora, chiaramente siamo consapevoli e conosciamo la situazione di Via Melato già da un po' di tempo, nel senso che chiaramente nonostante non sia una strada di competenza del Comune, però insomma i tecnici degli uffici nei sopralluoghi che normalmente fanno queste cose le rilevano, e anche noi, insomma, visto che poi comunque le strade le percorriamo anche noi. E questo per dire che il lavoro di sollecitazione nei confronti della provincia è un po' di tempo che lo stiamo facendo, sia telefonicamente sia verbalmente, e agli atti il 3 di ottobre del 2016 c'è una PEC inviata alla provincia da parte dell'ufficio dal Geometra Croci, dove appunto si segnala che diversi tratti di via Melato presentano dissesti pericolosi per la circolazione e si chiede l'inserimento della stessa nel programma delle infrastrutture 2016-17, cioè sollecitiamo, anche se insomma diciamo forse un po' irrituale, nel senso che alla provincia di intervenire su questa cosa. Di recente, anche visto che comunque con il rinnovo anche delle varie cariche in ambito della provincia abbiamo chiesto di poter discutere di queste cose con il nuovo, diciamo, assessore, comunque responsabile competente, e quindi questo lavoro lo stiamo facendo già da un po' di tempo, perché la situazione purtroppo è così da un po'. E questo riguardo alla tematica manutenzione della carreggiata. Diverso secondo me è invece l'altra questione, perché a un certo punto si parla di carreggiata stretta inadeguata e appunto si fa riferimento alla bretella di Fogliano, okay? Che il Comune di Reggio effettivamente ha in qualche modo approvato, ma la cui realizzazione è ancora forse un po' lontana. Nel merito, volevo precisare alcune cose. Noi come Comune di Albinea, già da 5-6 anni almeno, ed è una cosa conosciuta, tant'è che ci sono almeno 4 comitati che si stanno muovendo su questo tema e stanno seguendo e hanno partecipato anche a una serie di tavoli che ci sono stati. C'è un tavolo aperto con Provincia, Comune di Scandiano, Comune di Reggio Emilia e noi, proprio su tutta la tematica del collegamento pedemontana e città, quindi diciamo un po' in parallelo alla ex statale 467, oggi strada provinciale. Allora, lì già dal 2011 più o meno dove sono stati fatti tutta una serie di studi sulla capacità anche sulle analisi dei trasporti, cioè quindi tutte quelle che sono le valutazioni anche delle progettazioni sono state fatte per valutare possibili alternative, possibili percorsi alternativi per potenziare questo collegamento. Naturalmente è ancora, anche se diciamo da almeno un anno, perché l'ultimo incontro di questo tavolo è di un anno fa circa, gennaio 2016 comunque, i primi mesi del 2016. Sono stati fatti diverse ipotesi, discusse, a volte anche in ambito pubblico, comunque facendo partecipare, come dicevo, anche i quattro comitati che sono attivi su questa cosa, e a un certo punto era stato individuato un tracciato, che poi è quello che in qualche modo sta andando avanti, che riguardava in pratica soltanto il comune di Reggio, che è quella che viene chiamata variante di Fogliano, mentre sull'altro tema, che era il proseguimento e il collegamento sollecitato soprattutto da Scandiano piuttosto che dalla provincia in qualche modo, che è il collegamento fra Bosco e la Pedemontana, okay? C'è stata una discussione anche abbastanza una discussione, nel senso che le ipotesi di tracciati sono state tante, diverse, tracciati anche abbastanza importanti, perché le ipotesi che ventilava la provincia sono quelle di trasformare una strada come quella che verosimilmente Via Romana, cioè il confine fra il nostro comune e quello di Scandiano, in una strada con una sede, con una carreggiata di 10 metri, insomma, quindi più o meno la bretella di Canali, ecco, tanto per intendersi. Chiaramente con tutta una serie di problematiche, interferenze con i residenti che ci sono, eccetera. Una di queste proposte prevedeva addirittura una galleria che passava sotto la ceramica ARPA, tanto ex ceramica, insomma, ecco, tanto per intendersi. Quindi noi su questo, già dalla precedente consigliatura, abbiamo sempre cercato di capire un attimo quali erano le ipotesi, e ipotesi che in un qualche modo potessero essere per noi funzionali ma allo stesso tempo non devastanti, ecco, perché poi stiamo parlando a volte anche di portarsi in casa un traffico che tutto sommato più di tanto non ci appartiene. Chiaro che si ragiona con gli altri enti, con gli altri comuni vicini, e si cerca di trovare delle soluzioni che verosimilmente possono andare bene a tutti. Io in questo senso, tra l'altro ho visto sulla stampa locale anche, perché credo che sia stato presentato anche in provincia, una sorta di ordine del giorno, eccetera, dove si dice che appunto Albinea è sempre stata contraria e via discorrendo. Albinea non è, cioè intanto credo vada fatto un distinguo preciso fra via Melato e l'altro intervento. Noi su via Melato abbiamo sempre cercato di evitare di metterla come possibile alternativa per il collegamento fra la Pedemontana e la 467. Intanto perché vorrebbe dire portarsi tutto il traffico di Viano, della Montagna, di Casalgrande, via discorrendo, che vuole andare verso Reggio, non dico nel cuore, ma in mezzo ad Albinea praticamente, mentre invece era molto più funzionale, anche perché più diretta e più vicina alla zona industriale poi di Bosco, la possibilità di scendere anche lì con possibilità e con soluzioni anche abbastanza diverse nelle zone, o diciamo nei paraggi al confine fra Scandiano e Reggio. Scusa, fra Albinea. E Reggio Emilia in questo tavolo era uscita nel momento in cui la bretella di Fogliano era stata più o meno definita, okay? Quindi è rimasto un tavolo attivo con la provincia, Scandiano e Albinea su queste cose. Naturalmente Scandiano ha molto più interesse, nel senso che vorrebbe sgombrarsi via delle scuole vecchie, che è praticamente Pratisolo, dove di fatto sì, la strada che passa, perché tutto il traffico che arriva dalla montagna attraversa quella zona lì. Chiaramente, insomma, prima di a parte il fatto dell'indisponibilità di risorse, perché comunque in sostanza poi, e dopo torniamo all'inizio anche, uno dei problemi principali per cui queste progettualità sono un po' al palo e allo stesso tempo la manutenzione altrettanto, è proprio perché la provincia manifesta il fatto che non ha risorse disponibili per fare questo tipo di intervento. Quindi il tavolo diciamo di discussione è aperto da un po' di tempo e in questo senso ci si è confrontati, tra l'altro c'era stato un impegno anche nel 2013 per contribuire alla progettazione, quindi il Comune di Albinea aveva bilancio, mi sembra, 10.000 euro, insomma qualcosa di questo tipo. E si era arrivati a due possibili ipotesi ultime che appunto devono tener conto di tutto un sistema, sono stati fatti dei lavori anche importanti da un punto di vista della rilevazione del traffico, della verifica dei vari segmenti, di tutte le rotatorie, quindi abbiamo anche parecchia documentazione proprio dove è evidenziato quelli che sono i movimenti e le proiezioni di una possibile asse nuovo, che cosa significherebbe, insomma, ecco, perché chiaramente nel momento in cui si va a costruire una strada nuova diventa un ricettore e attira a sé traffico nuovo, insomma, ecco, quindi da una parte io credo che ci voglia un po' di delicatezza, però poi naturalmente ognuno lo pensa come crede, sul fatto di voler potenziare via Melato, perché via Melato giustamente va manutenuta, va rimessa in condizioni di garantire una percorribilità sicura da un punto di vista soprattutto del fondo stradale, della segnaletica, dei limiti di velocità e tutto quello che vogliamo. Sul fatto di potenziarla da un punto di vista della dimensione della sede stradale, credo che questo potrebbe comportare e avere dei riflessi che poi magari potrebbero essere invece negativi per il nostro territorio. E niente, insomma, per cui sicuramente questo lavoro di richiesta di manutenzione anche agli atti c'è, nel senso che insomma è una PEC inviata dall'ufficio e quindi voglio dire c'è. E continueremo naturalmente a farlo questo lavoro, perché poi la percorriamo tutti quanti questa strada. E questo un po' quanto, insomma, credo. Mi sembra che più o meno le questioni fossero queste.
Garapini?
Cioè, se il tavolo esiste già, io posso tranquillamente toglierlo dal mio ordine del giorno. E magari fuori dall'ordine del giorno, se è un anno che non si convoca, perché no, potrebbe essere Albinea a bussare e dire scusate, c'è ancora qualcuno dall'altra parte, per vedere, giusto perché chiedere lecito, rispondere cortesia. E però io manterrei l'ordine del giorno per il sollecito alla manutenzione, perché è vero che c'è una PEC del 3 ottobre o quello che è 2016, però sono passati 7 mesi e la strada è uguale, quindi anche lì, se non c'è un timore reverenziale particolare nei confronti della provincia, io un altro sollecitino glielo manderei.
No, assolutamente nessun timore reverenziale, anzi qualche dato, visto che veniamo ieri dall'approvazione del consuntivo della provincia appunto, e quindi ho qualche dato fresco, non tanto sul bilancio, che insomma a fatica anche lì con l'applicazione di un avanzo viene chiuso, al contrario di tante altre province che cominciano a essere in grandissima difficoltà. Però ecco, sottolineo ancora, come diceva l'assessore Nasi, la necessità anche a mio parere di tenere distinti i due temi, perché dovrei spegnere il microfono, ma lo dico, insomma, non so quanto convenga ad Albinea attivare quel tavolo che ci potrebbe portare. Eravamo arrivati alle ultime ipotesi, tutto sommato discutibili e non irrecepibili, però il tema variante bosco sicuramente va a incidere in parte perimetrale, però in maniera abbastanza decisa sul nostro territorio. Invece via Melato, da quel tavolo lì l'abbiamo, lo risottolineo, sempre tenuto escluso, perché lo ritengo anch'io che non sia strategicamente utile potenziarla, intesa come allargarla, quella sede stradale. Invece teniamo vivo e anch'io sollecito, cioè no, mi impegno a risollecitare la provincia, anche se è un tema apertissimo, che appunto anche ieri non si è perso l'occasione di rimarcare, quello della manutenzione. Allora, la provincia è in queste condizioni: 960 chilometri di strade provinciali sul territorio provinciale, 620 ponti, e li cito perché purtroppo sono di stretta attualità, e 21 istituti scolastici, che però comprendono 64 edifici, questi 21 complessi scolastici. Questo in un quadro di sostegno finanziario da parte del riassetto istituzionale completamente deficitario, completamente mancante. Quindi io credo che le responsabilità che, e cito la provincia perché ci dobbiamo sentire tutti protagonisti oggi più che mai, cioè dal 2014 la provincia più che mai siamo noi, no? Quindi va bene, c'è un presidente che magari come qualche suo collega avrà dei ricorsi al TAR, avrà delle denunce se malauguratamente succederà qualcosa, però qua non possiamo tenere distinto il tema della delle responsabilità da quello delle risorse finanziarie. Io questo lo voglio dire in Consiglio Comunale, cioè non possiamo additare oltremodo responsabilità se poi davvero non c'è la possibilità di fare investimenti. Questo non vuol dire che quel tratto di strada per Albinea non sia una priorità, è la nostra priorità, l'abbiamo dimostrato segnalandolo, sicuramente nel momento in cui la provincia ricomincerà a investire in manutenzioni, quella per noi è la priorità assoluta. Credo, adesso deciderà naturalmente il gruppo, che si possa, cioè io do una disponibilità a impegnarmi a risollecitare in tempi brevi un tema che abbiamo già sottoposto alla provincia, quindi offro al dibattito anche questa disponibilità. Altri? Peria?
Niente, ho avuto modo di farla poche volte quella strada, però mi è bastato capire che definire un autoscontro è un complimento, sembra più un percorso di camel trophy, qualcosa lì. Perché poi quindi la mozione parla di sollecito, ok, alla provincia. E un sollecito in quanto tale va rifatto per forza, perché se nessuno ascolta bisogna farsi sentire, soprattutto se c'è stato un cambio di cariche, come ha detto Nasi prima. No, è previsto un cambio di cariche, allora cambio di cariche, e poi non ho
cariche.
E poi non ho capito parte dell'intervento di Nasi che diceva, io penso di aver, ho capito male, però lasciamo la strada brutta così nessuno la usa, non lo so.
Allora. Scusate.
No.
Nasi, no, credo sia un'interpretazione errata, no. Nasi.
Credo che a un certo punto tu ti sei distratto, perché a un certo punto ho detto che non portiamoci possibilmente, almeno, poi naturalmente un punto di vista, però che in questo periodo abbiamo anche sostenuto, non portiamoci in casa un traffico che tutto sommato non ci appartiene, perché credo che non farebbe piacere a nessuno, ok? Però dall'altra parte insistiamo sul fatto che quella strada, mantenendo la sua dimensione, le sue caratteristiche, ritorni ad essere riasfaltata. Ho parlato di segnaletica orizzontale e verticale, di controllo e di limite di velocità, quindi probabilmente c'è stato un momento di blackout nell'ascolto, nell'audio, ecco, tutto lì, quindi ci mancherebbe altro, ecco.
Grappini, effettivamente, no vabbè, però questa cosa l'avrei detta comunque. Guarda, anch'io naturalmente, abitando in zona, la utilizzo molto spesso. La strada è ammalorata e non è solo un problema di asfalti e di buche, ma ci sono proprio dei cedimenti, degli avvallamenti, sì, ci sono degli svuotamenti, sì sì, degli svuotamenti sotto. Detto questo, la strada, se fosse percorsa, non dico al limite di velocità, ma entro i 20 km oltre il limite di velocità, non pone oggettivamente nessun rischio alla sicurezza. È chiaro che faccio un jacuzzi, quindi se domani ci metto l'autovelox, può darsi che qualcuno, anche dei presenti, la multa la prenda, perché la strada porta molto a raggiungere velocità molto più elevate, con dei punti davvero problematici, perché ci sono delle semicurve e degli incroci fuori dal nostro territorio, ma questo non importa, al limite del nostro territorio, lì da via Francesca, via Veneri, insomma, sono davvero pericolosi. Ovviamente il mio invito, per questo lo voglio dire a microfono acceso, è quello davvero di utilizzare una strada di quel tipo, a prescindere dalla manutenzione, che ovviamente però mette ancora più a rischio l'autista, l'automobilista, di usarla davvero con cautela, perché ai 60 e 70 all'ora i rischi, non possiamo dire che si azzerino, ma sono davvero di tutt'altro tipo. Se la facciamo ai 100 all'ora, purtroppo è un altro argomento, e di questo però ci preoccupiamo tutti, ovviamente. Grasselli.
Io volevo associarmi un po' alle considerazioni che ho sentito, che mi sembrano tutte considerazioni abbastanza condivisibili. Credo che il tema principale sia quello che, insomma, è anche già uscito, cioè quello della mancanza di risorse da parte della provincia. Cioè, la provincia in questo momento non si può permettere di manutenere le strade, quindi è inutile che ci giriamo attorno. Credo che la situazione della provinciale che va verso Cabertacchi non sia molto migliore rispetto a quella di cui stiamo parlando stasera, quindi è un problema un po' generale che sicuramente non riguarda solamente il nostro territorio, ma riguarda i comuni della provincia. Io credo che se vogliamo veramente risolvere il problema, dobbiamo mettere in discussione quello che è stata la riforma delle province attuata ormai un paio d'anni fa, che secondo me è la più grossa bufala per buttare un po' di fumo negli occhi in faccia ai cittadini, e adesso ne stiamo pagando le conseguenze, perché ovviamente nel momento in cui si cancella un consiglio, mantenendo però le competenze in capo a un ente che non viene sovvenzionato, chiaramente poi era evidente che i nodi sarebbero arrivati al pettine. Quindi credo che vada benissimo risollecitare la provincia, che immagino sarà sommersa di solleciti da tutti i comuni della provincia, perché credo che vi siano zone messe peggio forse anche di noi, perché se andiamo in montagna probabilmente troveremo delle situazioni ancora peggiori. Quindi credo che anche sollecito, purtroppo anche questo ulteriore sollecito purtroppo sia destinato a rimanere inascoltato, quindi credo che sia giunto il momento un attimo di ragionare in maniera seria e organica su quello che sono le conseguenze del riordino delle province, perché chiaramente togliendo le risorse, mantenendo le competenze, è evidente che quelle competenze non possono essere più soddisfatte, e non per una questione cioè non si può pensare che togliendo un consiglio provinciale si risolva il problema della provincia.
A questo riguardo, Grasselli, voglio dirvi che la provincia di Reggio Emilia, insieme ad altre 66-67 in tutto dovrebbero essere, ha emanato un esposto in procura, appunto ha presentato un esposto in procura chiedendo appunto una risposta su questo tema, su quella delle risorse economico-finanziarie che possano sovvenzionare l'ente stesso. E sarà presto indetta una manifestazione nazionale da parte appunto dei consigli provinciali a Roma. Vi do già uno spettro di azione che va dal 10 al 15 maggio. Da definire, almeno ieri non era stata ancora definita, oggi non mi sono accorto che l'abbiano fatto, però tra il 10 e il 15 maggio ci sarà una manifestazione nazionale proprio per ribadire quelle che giustamente anche tu rimarcavi come ormai una necessità e un'esigenza per sopravvivere o definitivamente estinguersi. Grasselli,
certo. Se posso completare, sarebbe bene, benvengano le iniziative che mi citavi, sarebbe bene però cercare anche di diciamo diffondere nella cittadinanza queste problematiche, perché non sempre c'è un collegamento diretto rispetto allo stato della strada e alle sue e alle responsabilità, e anche appunto rispetto a queste iniziative, perché poi rischiano di essere viste come una cosa, no, come un residuato bellico che vuole tornare a mungere alla cassa dello Stato. Invece sarebbe bene far capire ai cittadini che chi va a chiedere risorse lo fa per mettere a posto le scuole, per tenere su i ponti e per aggiustare le strade, perché poi questo è, insomma, quindi ben venga la manifestazione nazionale, ma credo che diffonderla in maniera anche un po' più capillare non farebbe male, ecco, se posso permettermi.
No, beh, ringrazio, anzi è compito forse di tutti noi farlo, quindi è un impegno anche. Cosseddu.
Breve, così magari dopo procediamo con il voto. Chiedevo conferma a Ganapini se ha intenzione di togliere il secondo punto dall'ODG.
Sì.
Ok, così.
Scusate, accendo. Quindi emendiamo su proposta dello stesso Ganapini l'ordine del giorno, chiudendolo con il primo impegno, che rimane l'unico, impegna il sindaco e la giunta comunale a sollecitare la provincia di Reggio Emilia ad una manutenzione urgente della SP87. Quindi possiamo procedere al voto dell'ordine del giorno per sollecitare la provincia alla manutenzione della strada provinciale 87 che collega Borzano a Fogliano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità? Grazie. Allora, passiamo al punto ex numero 5. Mozione presentata dal consigliere Roberto Peria, capogruppo Movimento 5 Stelle Albinea, contro l'utilizzo del glifosato. Prego Peria, glifosato.
Grazie. Il glifosato è un erbicida più utilizzato al mondo ed è attualmente il prodotto più venduto in Italia. È definito come un probabile cancerogeno per l'uomo e un cancerogeno certo per gli animali, con noti aumenti delle leucemie e malattie come il morbo di Parkinson. Lo troviamo presente in quasi il 40% dei punti di monitoraggio delle acque superficiali, lo troviamo negli OGM più diffusi, che sono destinati agli animali di allevamento. A questi OGM è stato alterato il DNA al fine di renderli resistenti al glifosato, permettendo così l'uso sempre più massiccio. Pertanto ce lo troviamo anche nella carne, nel latte e sui derivati. Lo si trova anche per esposizione diretta nell'applicazione dell'agricoltura e nel giardino, sia attraverso l'acqua, le bevande e gli alimenti come pane, pasta, cereali e legumi. Quest'ultimi viene usato spesso come diseccante prima del raccolto. Purtroppo in Italia il glifosato è nei piani regionali per lo sviluppo rurale finanziando l'agricoltura. Praticamente ce lo troviamo un po' dappertutto, come prezzemolo, ma meno salutare. Sebbene esistono due scuole di pensiero in merito, che contrastanti fra loro, sul fatto che sia il glifosato sia cancerogeno o meno, nel dubbio è meglio evitare. Siamo consapevoli anche del fatto che un problema così grosso non debba essere affrontato, dovrebbe essere affrontato a livello nazionale, se non globale. Ma nel nostro piccolo possiamo sempre fare qualcosa a salvaguardia della salute. Quello che chiedo oggi, che chiediamo oggi al Consiglio di questo Comune, è quindi è a difesa della nostra salute, difesa che, seppur piccola, quando si parla di salute, niente è invano. Ho concluso, grazie.
Grazie Peria. Parola all'assessore Nasi.
Bene, grazie. Certo, niente invano quando si parla di salute, però credo che occorra fare un po' di precisioni, perché nella mozione credo che ci siano un po' di cose forse in qualche modo qualche imprecisione, ma soprattutto l'ultimo riferimento che fa la mozione è di agosto 2016 e sono anche successe delle cose nel frattempo. Chiaro che è una riflessione, diciamo, politica, nel senso che entrare nel dettaglio in questo ambito di tutte quelle che sono le valutazioni tecniche potrebbe essere una lezione che magari non potrebbe fare qualcun altro, però rischia di essere abbastanza lunga, ecco, quindi, però insomma quello che volevo dire è che a differenza un po' di quello che in qualche modo viene messo in evidenza, su queste tematiche negli ultimi anni sono state fatte molte, sia a livello di leggi nazionali, sia a livello di leggi regionali, direttive, eccetera, si sono state fatte tante cose. Quindi tutta una serie di provvedimenti legislativi, appunto, importanti. Come dicevo, qualche imprecisione. Io oggi, diciamo che sono in corso tutta una serie di approfondimenti su questa tematica e i dati indubbiamente sono contrastanti, nel senso che è vero che è una sostanza, cioè nel ritenere la sostanza pericolosa, diciamo così, va tenuto conto di una cosa. Qui entriamo in un aspetto tecnico, però credo sia fondamentale. Il glifosato quasi sempre è combinato con un'altra sostanza che è stata bandita in modo assoluto, che è, adesso arrivo, che si chiama ammina di sego polietossilata, ok? Che è contenuta in molti prodotti che erano a base di glifosato, e questa sostanza però è stata bandita e non è più utilizzabile. Okay? Diciamo così che su questo tema in questo ultimo periodo c'è stato, appunto, come dicevamo, un dibattito anche e una serie di studi, approfondimenti importanti. di recente, stiamo parlando del 2016, l'EFSA, che è diciamo, l'autorità europea per l'alimentazione, ha ritenuto il glifosato non cancerogeno. C'erano delle valutazioni invece effettuate dal IARC, che è l'Agenzia Internazionale della Ricerca sul Cancro, che parlava di potenzialmente cancerogeno per l'uomo. Sono in corso una serie di approfondimenti, ma non più di 8-9 mesi fa, una commissione congiunta della FAO e dell'OMS ha rivalutato alcune sostanze, fra le quali appunto il glifosato, sostenendo che è improbabile, leggo perché così, che l'assunzione di glifosato attraverso la dieta sia cancerogena per l'uomo. Proprio perché c'è questa discussione, si stanno aspettando quelle che sono queste ultime, diciamo, da parte dell'ECHA, che è questa agenzia europea che si occupa di sostanze chimiche, che entro la metà del 2017 dovrà esprimere le proprie valutazioni, speriamo più o meno definitive. Come dicevo prima, c'è questa sostanza che è stata bandita, che è l'ammina di sego polietossilata, che era quasi sempre combinata con i glifosati, e secondo una normativa, diciamo così, del 2016, determina in una legge dello Stato, che è il Ministero della Salute, ha bandito l'utilizzo di queste sostanze qui. Come dicevamo, quindi il Ministero della Salute ha emanato dei decreti che dicono una serie di cose, quindi ribadisco, c'è molta attenzione e credo che ci sia appunto anche, siano stati già presi tutta una serie di provvedimenti. Sul divieto di utilizzo appunto in generale di sostanze comunque che contengono il glifosato in aree molto frequentate, parchi pubblici, campi sportivi e via discorrendo, insomma. E quindi l'Italia comunque ha adottato, rispetto alle raccomandazioni della Commissione europea, tutto quello che era stato chiesto. In Emilia-Romagna i provvedimenti rispetto anche alla normativa nazionale sono ancora più restrittivi, anche perché la Regione promuove da molto tempo l'applicazione di protocolli di disciplina di produzione integrata, con comunque la riduzione della possibilità di usare agenti chimici e prodotti di un certo tipo, e quindi in molti disciplinari appunto il glifosato è anche da tempo, da un po' di tempo non se ne prevede l'utilizzo, insomma, pur essendo un prodotto che ancora viene utilizzato anche in agricoltura, in questo senso, insomma, ecco. Quindi ci sono tutta una serie di norme sulle quali però adesso vedo di sorvolare, perché capisco che mi sto già annoiando, perché mi sto annoiando da solo, e quindi non voglio continuare in questo senso. No, non voglio continuare in questo senso, però voglio chiudere il discorso dicendo che comunque anche a livello locale, quindi sia da parte della Regione sia da parte del Consorzio Fitosanitario, con cui abbiamo anche chiesto e avuto approfondimenti, ci sono tutta una serie di raccomandazioni, suggerimenti, proprio non più tardi anche di in questi giorni, insomma, ecco, ci sono tra l'altro delle cose che a volte, secondo me, rischiamo di urlare al lupo, quando invece forse sarebbe opportuno magari le cose vederle e approfondirle un pochino meglio. Io leggo una cosa che per esempio dice che il successo del glifosato è dovuto alla sua bassa pericolosità, dovuta a vari fattori, fra cui la bassa tossicità per l'uomo rispetto agli erbicidi in uso naturalmente nel momento in cui si è iniziato ad usarlo, no? Ha una penetrazione molto bassa nel suolo, limitata a una profondità di circa 20 centimetri, facili degradazioni in quanto è facilmente attaccato o distrutto dai batteri del suolo, e di conseguenza è molto limitata la sua probabilità che i residui riescano a raggiungere le falde acquifere. Quindi, cioè, voglio dire, ci sono tutta una serie anche di ragioni scientifiche per le quali io credo che diventi anche difficile, soprattutto in una fase come questa, dove enti, organizzazioni stanno facendo approfondimenti, valutazioni, verifiche e prendendo una serie di approfondimenti credo anche importanti, perché c'è stato un uso, cioè una limitazione importante dell'utilizzo, dove è consentito, per esempio lungo certe strade, su superfici pavimentate o meno. La stessa USL chiede comunque, nel caso di che lo si voglia utilizzare, di dare comunicazioni, delimitare le zone, cioè tutta una serie di precauzioni, non tanto perché vi sia la certezza appunto del fatto che questa sostanza sia cancerogena, ma quanto perché sia in una fase di studio, di verifica e di approfondimento. Okay? Quindi, rispetto anche un po' a quelle che sono le cose chieste, io credo che, ripeto, molte cose sono già state fatte e noi le stiamo rispettando, nel senso che anche come comune stiamo indubbiamente cercando di utilizzare altri metodi. Nei parchi, nelle zone dove comunque le persone sostano, eccetera, già prima di questi provvedimenti si è evitato di utilizzare queste zone, queste sostanze, insomma, diciamo così, e a volte anche con problematiche, perché tutto il problema, adesso stiamo parlando di glifosate per quanto riguarda i diserbi, ma per esempio ci sono tutta un'altra serie di questioni, per esempio la piralide del bosso che ha devastato tutti i bossi che ci sono, e quindi anche su queste cose, così come tutto il tema della zanzara, cioè voglio dire, anche lì ci sono tutta una serie di provvedimenti, di protocolli, di sostanze da usare e non usare, che a volte sono sostanze chimiche, però credo che ci sia molta attenzione e soprattutto nelle nostre zone, in Italia, in Emilia Romagna e nella nostra provincia, insomma. Da un punto di vista dei monitoraggi anche che vengono richiesti nella mozione, questi sono comunque in corso, cioè sono monitoraggi che l'ARPA e la Regione Emilia Romagna sta già facendo, quindi io credo che in questo senso anche ci sia un continuo monitoraggio. Per quanto riguarda anche l'informazione dei cittadini, anche questa è una delle cose che chiede la mozione, è un'attività che in qualche modo, se vogliamo, non nello specifico, ma viene fatta sistematicamente, nel senso che tutte le attività, anche per esempio fatte al CEA, serate come per esempio un annetto fa su tutte le problematiche per esempio delle api, eccetera, cioè il fatto che sono serate dove sono dei momenti in cui comunque si pone l'attenzione su queste problematiche, insomma, ecco. E su quello che è anche l'incentivo sull'utilizzo di prodotti biologici o meno, insomma, mi sembra che anche in questo senso, legato anche a quello di prima, ci sia comunque sempre un'attenzione a tutte queste problematiche, cioè non più tardi di 2 settimane fa, nell'ambito di una serie di iniziative, qui in Sala Civica, Primavera di Donno Meno, ci sono state 2 serate con una nutrizionista che parlava di alimenti e di come alimentarsi, facendo attenzione a tutte quelle che sono le patologie legate al cancro, cose di questo tipo e insomma argomenti di questo tipo. Il rischio, credo, di fare delle attività e delle sedute specifiche su per esempio il tema del glifosato, anche da parte degli enti che hanno competenza, quindi azienda USL piuttosto che e servizi, un po' ce l'hanno in qualche modo sconsigliato, nel senso che rischia di diventare un po' un urlare, credo, al lupo quando i dati che si hanno spesso sono discordanti e non abbiamo la certezza neanche rischiamo di non avere la certezza delle cose che andiamo a dire. Quindi le precauzioni, le attenzioni e fare in modo che comunque ci sia maggiore attenzione e sensibilità nell'utilizzo in generale di prodotti di un certo tipo, credo che venga fatto e si continuerà a fare, insomma, ecco. Per cui, insomma, queste sono considerazioni che poi naturalmente dopo ognuno farà le proprie, aggiungerà le proprie, insomma, ecco.
Grazie Nasi. Marmiroli.
In attesa che una qualche commissione dichiari che un bicchiere di glifosato fa bene, dopo i pasti, io mi sento di dire che abbiamo dedicato mezz'ora al glifosato e come dedicammo in passato altre mezz'ore per la denuclearizzazione e altre mezz'ore per l'anti-OGM. Credo che sarebbe opportuno che riconducessimo la nostra energia, le nostre attenzioni, i problemi un po' più locali, più facilmente affrontabili anche dalla nostra struttura, dalle nostre possibilità. Poi condivido che l'attenzione a questi problemi e l'attivazione per risolvere queste cose sia importante, però io dichiaro in questo momento che io e il mio collega ci asterremo dal voto sperando di inibire un po' anche questo tipo di mozioni in futuro, perché le lasciamo a chi le può decidere e gestire a livello nazionale.
Peria. No, dai, diamo la parola prima a Cosseddu, così dopo tu rispondi a tutti. Cosseddu.
No, vale la premessa che ha fatto l'assessore Nasi sul fatto che la salute ci deve preoccupare sempre, dobbiamo essere sempre riguardevoli su questo tema. Volevo solo fare la dichiarazione di voto del gruppo che sarà contraria e farti capire anche perché votiamo contraria, perché come l'assessore anche io mi sono un po' documentata e ho scoperto per esempio che il glifosato ha la stessa categoria della probabilità di provocare il cancro che ha la carne rossa, così come il berbe van de calde, così come la formaldeide che è presente negli sciampi, nei tessuti, perché la usano nei coloranti per i tessuti, appunto, per cui siamo circondati da sostanze che in teoria potrebbero condurci ad avere la malattia. Quindi, posto che ci sono delle autorità sopra di noi che se ne stanno occupando, il vietare l'utilizzo di queste sostanze mi sembra quantomeno rischioso per il comune. Potremmo consigliarlo, però vietarlo potrebbe diventare un problema, ecco.
Al mio collega volevo dire che non siamo in un paese, io ho vissuto sempre in paese di mare, questo è un paese agricolo, siamo circondati da campi, se non è locale questo problema dimmelo te, poi nel bicchiere se non ci mette glifosato, bene o male ci va. E tutti i problemi sono sensibili. Il divieto di cui parlava Nasi riguardava le aree, divieto nei parchi pubblici, divieto qui, divieto là, ma non divieto sull'applicazione. Per quanto riguarda il lupo al lupo, io intanto scappo, poi guardo se c'è il lupo. Poi, se la questione ha alimentato tanti dibattiti, studi e approfondimenti, vuol dire che qualcosa, cioè scrive tutte lui queste, si fa un libro. Poi la Costa diceva che si può trovare c'è lo stesso pericolo di carne e bevande, no? Ne ho parlato pure prima, carne e bevande vengono tutte da lì comunque. E comunque se no, se bocciando la mozione e proponendo di consigliare, è già un passo avanti per me. Cioè, nel senso che se volete consigliare il non uso del glifosato, ci sarei anche d'accordo in quello. Grazie.
Io posso...
Nasi, sì?
No, volevo solo, adesso come ripeto, è stata un'occasione in qualche modo, e per questo anche vi ringrazio, di fare degli approfondimenti su certe cose, no? Perché poi tutto, vediamo sempre il lato positivo. Però, cioè, adesso detto oggettivamente, cioè anche l'ultima determinazione della giunta regionale dell'ottobre del 2016 sono, oltre a tutto quello detto in premessa su tutti questi istituti sovranazionali che stanno facendo valutazioni, ricerche e via discorrendo, però cioè, c'è un livello, credo, di attenzione su queste problematiche e un'asticella sempre molto alta, cioè ci sono 40 pagine dove vengono, oltre che dove si parla non solo naturalmente di glifosato eccetera, però tutte le tematiche delle piante infestanti, tutta la tematica del diserbo o meno, cioè vengono definite e suggerite, ma a volte in certi ambiti non solo suggerite ma rese come dire obbligatorie tutta una serie di provvedimenti, di attenzioni o meno. Che, ecco, per chiudere mi viene da dire che forse se siamo bravi e stiamo attenti a rispettare quello che già le norme che ci sono prevedono, credo che siamo già anche bravi, nel senso che ce ne sono già talmente tante che se prendiamo l'impegno di rispettare quello che c'è, io credo che le cose potrebbero funzionare sicuramente meglio, insomma, tutto lì.
Peria?
Non volevo mettere in dubbio le attenzioni e tutta la documentazione che c'è in merito, e chi se ne occupa che ne sa sicuramente più di me. La questione è soltanto il glifosato, punto. Per quanto riguarda tutte le attenzioni e tutto quello che ne sussegue, non lo metto certo in dubbio.
Dunque, provando a fare la sintesi, c'è una disponibilità a togliere la parola vietare, che dal mio punto di vista, nel ruolo che ricopro, è semplicemente improponibile, nel senso che non ho l'autorità per vietare l'utilizzo di una sostanza che è normata e che qualcuno in determinate condizioni può utilizzare in determinate forme, quindi non vedo come posso vietarlo. Però ho raccolto, mi sembra, la disponibilità a sostituire il verbo con consigliare, qualcosa di simile. Io, avendo ascoltato l'esposizione dell'assessore Nasi, anche richiedere ad ARPAE che venga fatto un monitoraggio che già viene fatto, io chiedo di stralciare anche questo punto, perché preferirei non impegnarmi in cose inutili. Per quanto riguarda l'informazione ai cittadini, si collega con il consigliare, quindi credo che si possa trovare lo spazio nelle nostre iniziative, con i nostri strumenti per farlo. L'ultimo è estremamente generico, incentivare l'uso di prodotti biologici nelle grandi coltivazioni agricole e in quelle private come gli orti.
O incentivare a consigliare.
Cioè mettiamo tutto sì in questa forma aleatoria dove c'è un'espressione di preferenza rispetto a certe scelte, ovviamente più ecologiche e più sostenibili. Su questo io non ho grosse difficoltà ad espormi, insomma, quindi ancora una volta consegno al Consiglio la disponibilità di emendare così come detto. Chiedo però alla dottoressa Schiena se vuole che dettagliamo.
Di vietare, sconsigliare.
Consigliare.
No, sconsigliare.
Scusa.
Sconsigliare viene tolto tutto?
Sì.
Certo. Vietare scrive sconsigliare l'uso.
Sì, sconsigliare l'uso. O consigliare. No, sconsigliare. Sconsigliare l'uso. Lasciamo tutto il resto invariato, quindi sconsigliare l'uso.
Sconsigliare i due. Sono tre vietare di seguito, sono sconsigliare. Richiedere ad ARPAE che venga, lo tolgo completamente? Questo no.
Togliere, richiedere al
RPAE. Informare i cittadini della pericolosità mi sembra eccessivo.
Sì, perché contraddice un po' quello che abbiamo detto, cioè delle potenziali.
Cioè, lo toglierei anche questo perché. Informare, senza impegnarsi, informare i cittadini.
No, questo punto è un po', allora.
Però mi sembra pesante.
Con azioni di informazione ai privati, alle categorie commercianti, che questo qua, insomma, adesso rileggendolo un po' meglio, insomma, questo forse un po'.
È da togliere anche questo, secondo me.
Un po' impegnativo.
Informare i cittadini è di cos'altro?
Delle potenziali. Sì, mettiamo potenziali, però, okay. Perché se no tutto quello che abbiamo detto.
Impegnarsi a informare i cittadini delle.
Della potenziale pericolosità del glifosato.
E togli tutto il resto, con azioni di informazione ai privati, lo togli.
Informare i cittadini della eventuale pericolosità, mi sembra.
E l'ultima la togliamo, è generica, non. La possiamo togliere per via l'ultima, che è estremamente. No, cioè voglio dire, per carità. Cioè, però capisci che diventa una scelta quella, cioè, commerciale, sembra quasi di favorirne il consumo.
Cioè, non
mi sembra il mio mestiere, ecco.
Perché ha un mestiere.
O meglio, era il mio mestiere, lo sarà, però insomma.
Informare i cittadini dell'eventuale pericolosità. No,
per un conflitto di interessi, quantomeno, non mi fare dire che bisogna incentivare i prodotti biologici. Ecco.
Allora, io ho cambiato sconsigliare il primo capoverso, l'uso del, sconsigliare il secondo, sconsigliare il terzo, ho tolto richiedere ad Arpaio, ho scritto informare i cittadini dell'eventuale pericolosità del
potenziale pericolosità.
Potenziale, non eventuale.
Potenziale.
L'ho tolto.
Solo perché, cioè, sta un po' in tutto il resto, è molto generica, perché l'utilizzo dei prodotti biologici non necessariamente, è chiaro che nega l'utilizzo del glifosato, ma nega anche l'utilizzo di molti altri pesticidi.
Ok, io ho cocciato su questo, se ho bisogno di cambiarlo me lo rimandi, me lo rigiro, oppure me lo rigiri che lo correggo io, guarda.
Una cosa piuttosto. Ok.
Beh, anche possibile, però possibile lo dai come. Fate voi.
Cosa avete scritto?
No, potenziale o possibile. Potenziale vuol dire che è una cosa che si intende per.
In potenza.
Pensa, io lo interpreto addirittura invece alla rovescio, per me possibile è più rafforzativo.
Per l'eventuale. Eventuale forse è meglio.
Anche eventuale.
Eventuale però ti impone delle cose che.
Però potenziale vuol dire che è una roba che c'è in potenza e che può accadere. Okay? E però eventuale invece è diverso. Io
potenziali clienti, potrei avere tanti clienti, ma potrei avere anche uno.
Ho capito, però c'è il caso, cioè in potenza è un qualcosa che se succede qualcosa accade, mentre l'eventualità è una roba che non si sa.
Io ascolterei il segretario. Se...
Avendo fatto il liceo classico, avendo studiato il greco che parlava.
Io condivido l'eventualità di utilizzare la parola eventuale.
Ok. Abbiamo chiuso il glifosato, votiamo.
Va bene, possiamo procedere al voto della mozione contro l'utilizzo del glifosato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene. Passiamo all'ultimo punto. Mozione bilancio partecipato e trasparente. Presentata dal consigliere Peria, prego.
Il bilancio partecipato, che è nato in un paese, in una città di circa più di 1 milione di abitanti, che è Porto Alegre in Brasile, nell'89. Praticamente una parte del bilancio comunale viene destinata alla partecipazione da parte dei cittadini, dove quest'ultimi propongono come investire il fondo. In Italia è stato adottato in comuni come Pescara, Reggio Emilia, Modena, Grottammare, Capannori, Mira e tanti altri. Alcuni addirittura fanno partecipare da un'età di 16 anni. Con il bilancio partecipato otterremo condivisione con la cittadinanza, perché si faranno assemblee, sondaggi, questionari, consapevolezza delle necessità dei cittadini, dove avranno la possibilità di parlare direttamente. Sensibilizzazione, un cittadino informato, un cittadino responsabile. Coinvolgimento dei cittadini nella questione pubblica, nella gestione pubblica, dove possono facilmente valutare l'efficacia della spesa e comprenderne l'aspetto economico. Democrazia diretta, perché sono loro a decidere. Rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, dove posso valutare i risultati conseguiti. L'aspetto economico di questo bilancio partecipato viene deciso dall'amministrazione comunale. Sarà l'amministrazione comunale, infatti, che dovrà decidere quanto destinare al bilancio partecipato. L'amministrazione deciderà anche le macro aree su cui intervenire, che potrebbe essere ambiente, lavori pubblici, sviluppo economico, spazi ed aree verdi, politiche giovanili, attività sociali, culturali, eccetera. Ai cittadini è compito di scegliere cosa fare. Sebbene le realtà di un comune come il nostro debba tener conto della brusca evoluzione che la finanza locale ha avuto negli ultimi anni, se prima si disponeva di più libertà nel decidere come spendere, oggi gli spazi di manovra tra crisi economica, trasferimenti, tagli ai trasferimenti e patto di stabilità sono diventati più stretti. Le difficoltà possono essere anche occasioni di rilancio, infatti in contesti come quello attuale la partecipazione diventa importante, anche se le risorse sono minori, potrebbe essere proprio per questo un atto più consapevole e maturo di quanto possa essere in periodi di bilanci spensierati. Più maturo perché si fa carico non solo degli oneri di spendere, ma anche degli oneri di decidere quali siano gli interventi prioritari e quali non lo siano, dove sia meglio tagliare o dove no. Poi io ho allegato anche un esempio che è un esempio totalmente proprio che non vuole essere una guida. Sette punti di come si svolge un bilancio partecipato. C'è la condivisione del progetto, poi l'emersione del bisogno, quindi si convoca un'assemblea con i cittadini per individuare i reali bisogni, la segnalazione di progetti e proposte, ascoltare proposte dei cittadini, io vorrei fare questo, io vorrei fare quell'altro, verifica di fattibilità, poi le richieste devono essere valutate dai tecnici se la cosa è fattibile oppure no, perché ci sono delle norme da rispettare, questo è logico. Poi la scelta delle priorità, chi decide una cosa è meno priorità di un'altra. Poi si costruisce una griglia di priorità in base all'esito delle votazioni. Il bilancio di previsione, infine, con le proposte con il maggior numero di votazioni a livello di quartiere, entro la cifra stanziata per il bilancio partecipato, vengono inseriti nel bilancio previsionale nell'anno successivo, soprattutto quando ci sono avanzi. L'avanzo del 2017 si possa usare nel 2018. Grazie.
Grazie Peria. Allora, io credo che un bilancio partecipato lo si debba praticare oltre che declamarlo, e onestamente credo che questa amministrazione lo abbia utilizzato come strumento addirittura fin prima del proprio insediamento, perché in campagna elettorale noi siamo partiti proprio da lì. Perché nel nostro punto di ascolto della cittadinanza si raccoglievano proprio queste segnalazioni, ci sono le immagini nel nostro programma cartaceo che le riportano, questi grandi cartelloni con i vari post-it divisi per tematiche che hanno poi, con nostra responsabilità, composto, in parte ovviamente, perché poi sono valutazioni anche responsabili che devono fare gli amministratori, hanno in parte composto il nostro programma elettorale. Detto questo, oltre tutto, quindi oltre che 3 anni fa, abbiamo poi cominciato anche a utilizzare lo strumento della partecipazione con tanti progetti. Ne cito alcuni perché ci siamo confrontati con gli assessori e ogni assessore ha attuato dei veri e propri processi partecipati di condivisione di progettualità. Me ne sono segnate solo 2 o 3 adesso per cercare di fare anche un po' la sintesi, vista l'ora. Open Lab, Casa della Salute, un processo partecipato che sta coinvolgendo da oltre un anno e mezzo quasi, tutte le associazioni, fra l'altro, di 3 territori comunali. Il progetto Life Free, per citarne un altro molto importante, sulla riqualificazione idrogeologica dei nostri RI, anche questo fra l'altro fatto in comunità tra vari territori comunali, che ha ricevuto, tutti e due anzi hanno ricevuto finanziamenti questi processi. E, l'ultima, la mobilità scolastica, che abbiamo condiviso con la dirigente scolastica, con i rappresentanti delle classi e di conseguenza con tutti i genitori, perché loro sono lì a rappresentarli, quindi c'è stato lo scambio anche con loro, con i residenti di Via Leopardi, di Via Giotto, eccetera. E poi devo dire che il confronto con il cittadino, dopo arrivo al bilancio che tu proponi, il confronto con il cittadino è in una realtà come la nostra di neanche 9.000 abitanti è davvero costante e quotidiano. Io ricordo anche degli spunti, delle riflessioni nate in questo Consiglio Comunale, avendo recepito delle sollecitazioni dei cittadini che ci hanno portato a fare investimenti mirati su degli interventi che magari noi non avevamo indicati in quel momento come prioritari, però ci siamo sentiti di poter finanziare. Ne cito uno, guardate, mi veniva in mente mentre ne discutevamo in giunta, il ponticello sull'Odola a Borzano, no? Quello è arrivato qua in consiglio, quello spunto, che ovviamente avevo recepito anch'io, era un'esigenza di alcuni cittadini e si è condiviso un piccolo bilancio partecipato, nel senso che poi vabbè, lì abbiamo noi progettato, non c'è stato bisogno di incontrare i cittadini, ma si è raccolta un'esigenza della cittadinanza e così è la quotidianità tutto sommato. Poi ci sono dei progetti ovviamente invece che prendono un respiro, un carico di responsabilità che è tutta dell'amministrazione, anche perché sennò non si capisce cosa siamo stati eletti a fare. Il bilancio partecipato che tu citi in chiusura del tuo intervento è una cosa un po' diversa che credo abbia utilità, abbia sostenibilità, abbia credibilità in un ambito un po' diverso che da un comune di 8.800 abitanti, nel senso che una parte del titolo degli investimenti destinato a un progetto di questo tipo dove i cittadini possono esprimersi, vedendo gli investimenti triennali che abbiamo in progetto, credo che si faccia fatica a trovare spazio per qualcosa di un po' sostanzioso. Cioè, voglio dire, noi lo vedi nel bilancio triennale che abbiamo, gli investimenti sono già battezzati e per diverse centinaia di milioni. Quindi, cioè, ritagliare i 5.000 euro, non so, dico una cifra a caso, per fare un progettino, per accontentare magari qualche cittadino che ha qualche idea, trovo molto più in realtà democratico e corretto e trasparente ascoltare i cittadini come facciamo e valutare se un progetto è emergenziale o se debba essere rimandato o non affrontato o non ascoltato. Quindi secondo me per i motivi che ti ho detto credo che sia un ordine del giorno il tuo, superato dai fatti per certe considerazioni, superato dalle azioni nostre, e per altri versi invece irrecepibile per come almeno io ritengo di impostare l'amministrazione, perché nella nostra dimensione o che stanzi 50.000 euro su un progetto che vuoi davvero, magari dando qualche indicazione, non so, riuscissimo un domani ad acquisire il parco Fola, sai che devi fare una grande manutenzione, magari si può dire ok, una parte di quelle manutenzioni facciamoci dire dai cittadini cosa vogliono realizzare, qual è la priorità, un percorso anziché una panchina, anziché, adesso banalizzo, però insomma quelli sono processi che però, ripeto, non sono per noi una novità, ecco, cioè nel senso che abbiamo nella nostra indole politica di confrontarci con il cittadino. Per il resto farlo diventare automatico con un ordine del giorno credo che sia quantomeno prematuro e non utile, insomma, al nostro modo di fare azione politica. Altri? Dibattito Grasselli.
No, volevo solo fare una considerazione abbastanza veloce. Dunque, penso che questo strumento sia uno strumento che nella nostra realtà in realtà possa funzionare. È chiaro che, francamente, lo dico senza voler polemizzare, credo che il percorso per arrivare eventualmente ad adottare questo strumento, che io ritengo invece uno strumento serio, importante e secondo me realizzabile anche a nostri livelli, però il percorso per arrivarci debba essere un altro, cioè non si può arrivare in consiglio comunale con una mozione che, cioè, proprio perché partecipato deve essere partecipato da prima. Io, Roberto, ho un po' più di esperienza forse di te su questo tema, nel senso che rispetto al social forum eccetera eccetera, diciamo che un pochino ne abbiamo discusso a livello a livello politico di partito eccetera eccetera, quindi se mi posso permettere credo che forse l'operatività andava ribaltata, cioè prima si coinvolgevano i cittadini presentando il progetto e poi si arrivava in consiglio comunale una volta che si era verificato l'interesse dei cittadini ad attuare, che non è scontato, perché io personalmente ho partecipato ad un progetto per l'istituzione di un bilancio partecipato con il comune di Casalgrande non più tardi di 15 anni fa e il progetto fallì una volta che verificammo con l'allora assessore Grossi che non c'era interesse nei cittadini rispetto a quelle che erano le tematiche che volevamo proporre noi. Quindi, francamente, la mozione secondo me è anche ben fatta, anche l'allegato secondo me coglie nel segno, nel senso che i passaggi effettivamente una volta che si dovesse decidere di arrivarci sono posti correttamente. Credo che nel metodo, e qui ti do la mia disponibilità, cioè se vogliamo arrivare a magari ad un secondo passaggio e diciamo invertendo come mi sento di suggerire l'operatività, mi do disponibile a partecipare e a coinvolgere anche magari persone che posso conoscere che siano interessati a lavorarci. Messa così, francamente, pur condividendola il contenuto della mozione, francamente mi sembra un pochino affrettata la modalità. Tutto qua.
I Battici.
No, dico solamente due cose, perché anche nella mia vita professionale precedente mi sono occupata di partecipazione e la ritengo assolutamente uno strumento di di democrazia, però metto anche in qualche modo in guardia rispetto a, alle aspettative che possono essere in qualche modo false o falsate, nel senso che dei percorsi di partecipazione che abbiano come finalità quello di andare ad allocare 30.000 euro del budget comunale, no, in piccoli progettini sparsi per il comune, tanto più un comune piccolo che comunque permette attraverso i membri del consiglio, attraverso il rapporto diretto con gli amministratori, comunque una comunicazione diretta, appunto un percorso di quel tipo per andare a determinare se c'è da mettere una panchina in un punto o se c'è da mettere un dosso in un altro, così io lo trovo estremamente povero e non significativo, diciamo, e purtroppo anche guardando alcune esperienze fatte da altri comuni e il tipo di appunto risultato che c'è stato, devo dire che la qualità dei progetti e anche la qualità della partecipazione che hanno garantito non la ritenevo particolarmente significativa. Credo che lo strumento di partecipazione sia utile nel momento in cui aiutano a costruire delle comunità, quando cioè riescono veramente a mettere insieme persone che altrimenti non sarebbero portati a collaborare, a spendere il proprio tempo appunto per il bene della propria comunità, e quindi è quell'impegno in qualche modo che è la risorsa importante. E da questo punto di vista allora mi viene da dire che quel modello di processo partecipativo forse non è il solo, e qui io riporto quella che è stata l'esperienza in questi quasi due anni di Open Lab, perché Open Lab non ha allocato appunto fondi per 5-6 progettini, ma ha coinvolto tantissime persone in un momento in cui noi andavamo come tre comuni in unione con i servizi sociali. Nel momento in cui c'era una collaborazione con la sanità da rilanciare attraverso la inaugurazione della Casa della Salute, piuttosto che prendere tutta una serie di decisioni, di indirizzi in maniera autonoma all'interno diciamo dei nostri uffici, invece abbiamo aperto questo percorso a tantissimi soggetti. Open Lab, in tutti e due i casi Open Lab è stato finanziato da piccoli di fondi regionali, perché vi posso assicurare che c'è bisogno di un percorso strutturato e ci sono bisogno di risorse perché ci siano persone che aiutino a fare questo percorso strutturato, e nel 2015 appunto 2016 il percorso ha coinvolto oltre ovviamente ai servizi sociali, agli amministratori, all'azienda sanitaria, rappresentanti dell'azienda sanitaria locale, le associazioni che di solito diciamo sono più portate a collaborare con il sociale, dei semplici cittadini sensibili e anche degli utenti dei servizi. Abbiamo avuto 6 incontri pubblici e tantissimi incontri preparatori. Open Lab 2, che fortunatamente ci è stato rifinanziato dalla regione, ha in qualche modo ancora più aumentato la platea, perché abbiamo, oltre a tutti i soggetti che ho menzionato prima, abbiamo anche coinvolto le associazioni sportive, i commercianti, le aziende, le scuole. Abbiamo avuto circa 20-25 incontri pubblici e sono state fatte grosso modo sulle 100 interviste a singoli. Questo è un patrimonio enorme di partecipazione, non solamente perché ci permette di capire cosa i nostri cittadini, cosa le associazioni pensino, ma perché è importante che anche tra di loro questi soggetti che questi soggetti si conoscano e che questi soggetti quanto più collaborino anche tra di loro, perché appunto il momento diciamo politico, il momento non si riduce di gestione di una comunità, non si riduce solamente nel rapporto diretto che ci può essere tra appunto l'amministrazione e un soggetto, questo, ma è veramente la comunità che nei processi partecipativi dovrebbe in qualche modo saltare fuori e rendere presente, però appunto in un percorso molto strutturato e che abbia un esito visibile, coinvolgere poi anche l'amministrazione e portare il suo risorse, competenze e energie all'attenzione dell'amministrazione. Questo così volevo sottolinearlo, perché ci sono tanti modi di fare partecipazione e ho visto anche altri comuni della nostra provincia che magari hanno avuto quegli stessi fondi a cui noi abbiamo avuto accesso, quindi magari avere un qualche migliaia di euro per mettere in piedi dei bilanci partecipati di quel tipo, ma che poi effettivamente sono risultati veramente assai poveri dal punto di vista del risultato e di quel capitale sociale che fondamentalmente dovrebbe essere l'obiettivo principale di questi percorsi.
Marmiroli.
La cosa che mi sento di dire è che l'esigenza di creare dei bilanci partecipati deriva dal fatto che probabilmente la risposta politica che viene espressa tramite il voto non ha soddisfatto a sufficienza le esigenze e i bisogni del cittadino, per cui il cittadino chiede di poter fare e di poter partecipare un po' di più a quella che può essere la destinazione delle risorse pubbliche. Però, considerato qual è la partecipazione dei cittadini a questi consigli comunali, mi viene da pensare che non ci sia poi un grosso interesse da parte dei cittadini a partecipare alla definizione di come verranno utilizzate le risorse. Ecco. E poi, siccome non riesco a stare serio, mi verrebbe da definire il bilancio partecipato un po' come lo definì Fantozzi in un aforisma al termine della corazzata Potiocchi. Signor, non lo dico, faccio riferimento ma non lo dico, ecco. Detto questo, esprimo contrarietà al voto da parte mia di Garapini.
Beh, sono contento se faccio tanta ilarità alla destra, almeno tanto vede morire, perché se no... La mozione non parla né di cifre né tantomeno di quanti progetti fare, perché lì si decide tutto. Certo che c'è il rischio che la partecipazione sia scarsa o addirittura zero, però se per scongiurare ciò si dovrebbe prima chiedere un parere ai cittadini, vabbè, sono d'accordo anche in questo. La mozione non dice proprio come bisogna fare, tant'è vero che i passi dell'esempio sono soltanto un esempio, ecco. Poi non metto in dubbio io che l'amministrazione ascolti o non ascolti i cittadini, non volevo dire né tantomeno dimostrare che i voti presi siano scontenti, perché te hai invertito le cose, te sei furbo, te hai invertito le carte. Il mio discorso era che l'amministrazione dà in mano ai cittadini, non che i cittadini vengano all'amministrazione a chiedere il bilancio partecipato, hai capito? Girare le carte non è una cosa tanto bella. Cosa? No, vabbè, però siamo sempre noi a proporlo, non so se mi spiego.
Farete, ve lo leggerò su sette di messa.
Niente, io volevo soltanto di questo.
Grazie. Possiamo passare, se non ci sono altri, al voto della mozione presentata dal consigliere Roberto Peria, capogruppo Movimento 5 Stelle Albinea, in merito al bilancio partecipato e trasparente. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Vi invito a tenere un po' di maggiore serietà durante il Consiglio Comunale. Grazie, buona serata.